opportuno. Ok, diciamo che la retorica del lavoro ha un chiaro scopo, si sposa anche a una serie di correnti filosofiche piuttosto importanti di quel periodo, però ha decisamente un chiaro scopo di strumentale rispetto alle nuove esigenze del mercato del lavoro stesso, che nasce come idea esattamente con l'industrializzazione. Prima non c'era un mercato del lavoro, c'era gente che lavorava. Con l'avvento dell'industrializzazione invece ci troviamo ad avere questa, no, questa incensa, questa, come dire, questa magnificazione, questa valorizzazione o sopravvalutazione del lavoro che ancora ci portiamo dietro. Però ci sono anche tutta un'altra serie di conseguenze al cambio della fine del Settecento, che sono quelle per le quali nasce la sociologia, come credo di avervi già segnalato, no? Questo perché? Perché il mondo che c'era prima, di fatto, sebbene sembri esserci ancora, non è più lo stesso. E come vi dicevo, questo più o meno è lo stesso problema che abbiamo noi oggi. Noi ci stiamo continuando a comportare come se fossimo ancora nel Novecento, non siamo più nel Novecento, ma le cose che facciamo, incluse le cazzate colossali come la guerra, le continuiamo a fare come se niente fosse. Allora, a fine Settecento, che cos'è che tramonta? Tramonta un insieme di valori, un set di valori. Cosa sono i valori? Questo è un tema molto complicato. Tutti noi, suppongo, abbiamo un'idea su quali cosa sia un valore e quali siano i nostri valori. C'è qualcuno che vuole darmi una definizione di valore? Parla, non ti picchio, giuro.
Qualcosa che definisce una persona, cioè nel senso, una persona dà grandi valori.
Qualcosa che definisce una persona, buono. Ci possiamo lavorare, però ti ringrazio principalmente perché mi permetti di mettere in luce una cosa, arrivo, sulla quale vorrei che rifletteste. Con tutta la stima che ho di voi, con tutta la stima che ho delle persone, non possiamo limitarci regolarmente alle persone. Cioè, i valori sono anche quelli delle nazioni, sono anche quelli dell'umanità. In qualche modo una persona ne partecipa, ma non è che si esauriscono nella persona. E questo non te lo dico come critica, ma te lo dico perché voi tendenzialmente, voi come generazione, voi da parecchio tempo, quando si tratta di scrivere qualcosa lo descrivete sempre in riferimento a voi, o comunque a qualcosa di molto piccolo, il che va bene fino a un certo punto, perché poi vi fa perdere la prospettiva del collettivo invece, no? Un valore riesce ad avere una sua capacità di incisività sul presente, sul tempo, se lo condividono in tanti, perché a quel punto forse riesce a diventare anche sprone all'azione, no? Ci sono una serie di cose interessanti, però comunque è vero che ognuno di noi dovrebbe, perché ne parliamo, avere i suoi valori. Dimmi.
Parlando, ho capito che praticamente ci stanno valori che si possono riferire a una singola persona, ma anche altre cose, cioè alla singola persona possono essere virtù, qualità, che ne so, il coraggio, queste cose qua. Quindi ci sono anche valori, come ha detto lei, dello Stato?
Sì, decisamente. Allora, prima di cominciare a darvi definizioni, che coi valori è sempre un problema, pensiamo, per esempio, i valori c'entrano con la politica. Dovrebbero, no, teoricamente dovrebbero entrarci. Perché? Perché di fatto la democrazia nasce come riconoscimento del fatto che non tutti hanno gli stessi valori e che questo non dovrebbe essere un motivo per ammazzarsi, perché prima invece tendenzialmente c'era questo tipo di approccio un po' brutale per il quale se non eri d'accordo con me io ti eliminavo, arrivederci e grazie. Invece il punto centrale della democrazia è esattamente quello di permettere a un certo tipo di orientamento di valori di prendere il governo di uno Stato, no? Quando noi parliamo di destra e di sinistra più o meno parliamo di questo, ormai è difficile accorgersene perché sono successe cose delle quali magari cerchiamo di parlare, però i valori sono questo, sono anche delle idee su come dovrebbe essere il mondo. Sono anche dei criteri del desiderabile, sono anche una gerarchia di possibilità che viene implementata nel reale. Cioè, voglio dire, Mi state seguendo fin qui? Nel momento in cui un governo, e qui mi tengo nel modo, nel senso più apartitico possibile, quindi non parlo dell'attuale governo o di altri, un governo ha delle risorse che per definizione sono ridotte, no? Allora il modo in cui le spende, in una visione politica diciamo ideale, dovrebbe essere secondo certi valori. Questa è l'idea, per cui vi dicevo, ragioniamo sui valori su un ampio spettro. Perché il fatto che io abbia votato quel governo implica che io trovo che quei valori siano importanti, però allo stesso tempo quei valori diventano criteri politici, azione politica, diventano high policies, low policies, implementazione di sistemi o meno, travaso di risorse, redistribuzione, è importante, sarebbe importante. Quindi diciamo che il valore è un tema estremamente ricco ed estremamente complesso, tanto da permettermi di introdurvi un aggettivo che userò spesso e volentieri e che è contraddittoriale. Questa è tutta roba che trovate nel capitolo PDF che vi ho appena detto per la produzione del senso. Comunque, intanto ve la dico. Contraddittoriale, non credo che sappiate cosa vuol dire, non mi stupisce, quindi se qualcuno per caso lo sa me lo dica, ma mi sembra improbabile. Contraddittoriale ha a che fare con col superamento della logica del terzo escluso. Sappiate che vi sto trattando da classe universitaria, quindi sentitevene in qualche modo anche lusingati, perché però se non capite me lo dite, ovviamente. Che vuol dire? Vuol dire che noi, come credo di avervi già accennato la volta scorsa, abbiamo un paradigma di riferimento del pensiero che è questo, out-out. Vuol dire o, è latino e si scrive con la A, prima che qualcuno lo scriva con la O come ogni tanto capita pensando che sia inglese, no, è latino. E vuol dire o. Questo è il principio del terzo escluso, che è un principio logico di Aristotele. Ora, con tutta la stima che ho per gli antichi greci, se uno dice una cazzata, lo potremmo anche dire dopo 2000 anni, no? Invece no, ce la teniamo. Che vuol dire quindi questo? Vuol dire che una cosa o è bianca o è nera. O è corpo o è anima. So se mi seguite. E non è poco, perché non c'è niente di così semplice.
Cioè vuol dire che le sfumature non esistono.
Esatto, bravo, vedi che hai centrato perfettamente.
Sfumature di...
Noi ragioniamo, noi siamo lì. Qualunque cosa noi facciamo, alla fine poi di quello che ti pare, ma alla fine è o uno o l'altro. Guarda, e quello che non è... Arrivederci e grazie. Sì, anche perché è diventata una delle figure della filosofia, ma che mi crea un problema enorme con la filosofia a me sta cosa. Da decenni che vado girando con la filosofia, che ha dei criteri che secondo me sono accettabili, perché se lo applicassimo a noi stessi, allora noi siamo o corpo o anima. Se vi ricordate, Cartesio, quando ne abbiamo parlato l'altro giorno della res extensa e della res cogitans, aveva fatto esattamente questo passaggio e ha detto: noi siamo anima, il corpo non ci interessa, è secondario. Capite? Il problema è che noi siamo corpo e anima. Se vogliamo parlare di anima, possiamo dire mente per sicurezza, per uscire da eventuali questioni. Ok? Quindi questo è il paradigma inclusivo che vorrei apprendeste. Questo è il paradigma divisivo dal quale dovremmo uscire, perché è quello che continua a guidare le nostre politiche, il nostro pensiero, tante cose nostre, male, perché di bianco o di nero, ragazzi, non c'è niente. Quello è il problema. Cioè, trovatemi un oggetto di cui voi potete dire tranquillamente che è coerentemente una sola cosa. Voi siete buoni o cattivi? A voi risulta di conoscere un buono che è buono sempre? O un cattivo che è cattivo sempre? Cioè, so quelli pessimi, ma quanti saranno mai? 5, 6, 10, siamo 8 miliardi. No, nel complesso c'è gente che è buona e cattiva. Un po' più buona, un po' più cattiva, a seconda dei casi, a seconda dei momenti, e via discorrendo. Ma non c'è niente che possa essere descritto da una dicotomia così accentuata. a meno che tu non rinunci a una parte, che è quello che facciamo noi. Allora, privilegiamo il buono e tutto quello che è cattivo facciamo finta che non ci sia. Dopodiché ci troviamo qui. Perciò, come in una logica di superamento di questo sistema, un tale filosofo ingegnere rumeno, che si chiamava Lupasco, ma non serve che ve lo ricordiate, però ve lo dico per cronaca, crea questo concetto contraddittoriale. Che cos'è? È qualcosa all'interno del quale ci sono dimensioni incompatibili in tensione. Te pare facile, non me lo ricordo manco io, quello è il bello della cosa, faccio jazz. Ve lo spiego in un altro modo, aspetta. Mi scuserete se disegno da cani, ma è il mio grande problema. Credo che conosciate questa cosa comunque, no? Questo è il Tao. Allora, il Tao, come vedete, che è esattamente quello che intende il contraddittoriale, quindi mi torna comodo, è un simbolo dei più intelligenti del mondo, secondo me, perché cosa ti dice? Che nell'unità, che è il cerchio, c'è una parte nera e una parte bianca, che non diventano o tutto bianco o tutto nero, stanno lì e stanno in tensione. Ma non solo, all'interno dell'una e all'interno dell'altra c'è un elemento dell'opposto. Quindi questo nero cercherà di ricongiungersi col suo nero e questo bianco cercherà di ricongiungersi con... E quindi il Tao è una figura dinamica. Tant'è che nel Tao non c'è una linea retta, sono solo curve. Perché vuol dire che nel girare il bianco e il nero possono adattarsi, possono anche avere dei momenti in cui uno diventa prevalente rispetto all'altro, ma resteranno comunque il bianco e il nero. E noi questa cosa non ce l'abbiamo, ragazzi. So che vi sembra strano, perché parrebbe ovvio, ma se voi... Quanti hanno fatto filosofia in modo un po' serio? Saprete, Hegel dovreste conoscerlo, immagino. Ecco, cosa dice Hegel? Tesi, antitesi e sintesi, che è l'out-out per certi versi. Poi Hegel aveva delle capacità notevolissime, quindi non voglio sembrare uno che ci capisce di Hegel. Però di fatto il problema qual è? Bianco, tesi, nero, antitesi, diciamo B1 che è la sintesi. Quindi di fatto le cose si riescono a modificare, cambiano e diventano un'altra cosa completa, compatibile, o una o l'altra. Qui non c'è questo, perché c'è il bianco e il nero, che restano bianco e nero. Non c'è una sintesi. Non so se è chiara la questione. Come il fatto della ragione e delle emozioni, no? Allora, o ragione o emozioni. Cartesio ci ha detto ragione, le emozioni le buttiamo, ma noi già abbiamo le emozioni. Allora noi di fatto siamo un Tao, perché noi siamo costantemente fatti da dimensioni che non sono ovvie, non sono chiaramente definibili, però sono lì. Siamo corpo e siamo spirito, siamo mente, siamo ragione, siamo emozioni, siamo paura e siamo coraggio, tutto insieme. Questo è il contraddittoriale. Ed è qualcosa che dovremmo capire bene, perché è quello che siamo tutti i giorni. Cioè, chi di voi non ha fatto lo stronzo almeno una volta? Nessuno. Tutti santi qui. Ho beccato una classe proprio, come dire, in odore di santità. Mi meraviglia di non sentire l'odore di rose quando entro. Beh, diciamo che io ho fatto lo stronzo spesso e volentieri, quindi sono molto al corrente della questione. Però non mi sento una persona cattiva. No? Se dovessi mettermi fra i buoni e i cattivi, probabilmente mi metterei fra i buoni, con tutta una serie di limitazioni, perché chi di noi è sempre coerente, ha una visione di bontà, di giustizia, di moralità, di opportunità? Quando mai? Cioè, non avete mai detto una cosa antipatica a qualcuno, avete fatto mai piangere nessuno, avete mai tradito nessuno, un amico, un amante, niente, tutti santi. Vabbè, sono contento per voi, però comunque, nell'ipotesi che l'aveste fatto, immagino che mi capireste, no? Poi ti chiedi come mi è venuto in mente. Non lo so, ma eri lì e c'eri tu, e non era un altro. Per cui noi siamo quello. Noi siamo delle unità complesse. E in questa complessità evidentemente rientra il problema del corpo e dell'anima, o della mente, come lo vogliamo chiamare, tanto per venirne a capo, no? Mentre purtroppo noi, soprattutto a medicina, che è uno dei motivi per i quali lo sto dicendo, ragioniamo in termini di corpo. Fine. Tant'è che trattiamo il corpo spesso e volentieri come una macchina, no? Come vi dicevo l'altra volta, il mio corpo, dove sta il mio corpo? Me lo avesse perso da qualche parte, non lo trovo più. Quello è qualcosa che può essere riparato più o meno come una macchina. quindi tutta la logica dei trapianti, tutta la logica della modellizzazione, tutto l'imaging, tutti quanti i criteri e i calcoli che vengono fatti su basi astrattamente fisiche, compreso l'allenamento di pallone, tanto per dire una cosa che suppongo saprai, ci sono tutti quanti che non riconoscono la complessità mente-corpo. Sono applicati al corpo come se fosse una macchina. E poi infatti il corpo si rompe, che era quello che ci stavamo dicendo, credo, anche l'altra volta, no? Quanti dei nostri calciatori che dovrebbero essere dei capitali inauditi, visto che li pagano dei milioni scandalosi, non si rompono de corsa ogni momento? Chi è che si è rotto? Lukaku ultimamente, l'altro ieri, con chi era? Ah, Dybala, è così, vabbè. No, io non ci capisco niente, ma Baro, faccio finta di capirci qualche cosa. Però ho sentito che uno si era rotto. E quindi, ecco, è quello pure, no? Capirai, perché si rompono così tanto? Perché tu puoi anche fare un ragionamento fisico dei vettori e dei punti di applicazione, ma tu non stai parlando di un pezzo di ferro, stai parlando di ossa, legamenti, carne, stai parlando di qualcosa che è diverso. Allora puoi anche astrarlo, puoi anche modellizzarlo, ma devi continuare a ricordarti che è anche qualcos'altro. Perché se tu invece lo tratti esclusivamente come un sistema di forze fisiche astratte, quello poi si rompe. Guarda un po' i casi della vita. E succede più o meno dappertutto. Questo per dirvi cosa? Che voi non avete un ginocchio. Avete una persona con un dolore a un ginocchio. So se è chiara la faccenda, cioè se voi parlate con un chirurgo o vedete Grey's Anatomy, che è più semplice, che cosa sentite? Ah, oggi c'ho un naso, domani faccio una cistifellea, come se fossero delle parti disincarnate che uno deve prendere in considerazione. Quello che noi perdiamo, e la medicina ha perso e dovrebbe recuperare, è la percezione del fatto che queste cose sono all'interno di un corpo che è complesso e potrebbe avere a che fare con quel problema anche in modi non evidenti. Perché le nostre connessioni corporee noi non le sappiamo, le sanno molto di più altre medicine, la ayurvedica, la cinese, tanti altri sistemi di concettualizzare la cura che non noi. Perché noi sappiamo, adesso stiamo scoprendo la complessità delle catene cinetiche, stiamo scoprendo tutta una serie di riflessi che, per cui se ti fa male da una parte non è detto che sia quello il problema, ma magari parte da chissà dove, perché hai cambiato l'assetto dei denti, ti fanno male i piedi, viceversa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lo stiamo scoprendo adesso ed è ben lungi dall'essere, come dire, acclarato e dichiarato scientificamente vero. Invece in Cina e in India lo sanno da 5.000 anni. Pensate alla riflessologia plantare, uno ti ficca un dito, ti schiaccia un punto del piede e ti addormenti. E giuro, a me mi è capitato, quindi lo so. Per non parlare dell'agopuntura, che mi pare avessimo chiamato in causa l'altra volta, no? Ecco. Quindi capite che c'è di più nel nostro corpo, nella nostra esistenza complessa mente-corpo, di quanto ci raccontiamo attraverso la nostra scienza e attraverso il nostro pensiero. Perché noi, a furia di out-out, siamo rimasti con una visione dell'essere umano che è estremamente parziale, estremamente riduttiva. E non è più soddisfacente, non riusciamo più a farci i conti, non riusciamo più a capire che stiamo a fare, fondamentalmente, la sintesi. Come vi dicevo l'altra volta, parlando del dottor House, mi ricordo, vi ricordate che i medici di un tempo erano medici che te toccavano, perché anche la qualità dell'incarnato, il tipo di sudore, sono tutte cose che dicono, se le sai analizzare. Noi ormai, come dicevamo, siamo ridotti a un faldone così, pieno di fogli con dei numeri sopra, che possono essere più o meno discutibili. Abbiamo parlato degli organi in America l'altra volta? Oh, ok. Allora, non so se mi fondo su Grey's Anatomy, che, come vi dicevo, è un testo proprio scientifico sublime, però per certi versi diciamo che aiuta. Allora, voi saprete che in America, dovrebbe esserci anche qui, ma comunque in America c'è una lista trapianti nazionale, per cui tu vieni inserito in questa lista trapianti e a seconda della gravità della tua situazione il primo organo disponibile ti viene destinato. Allora, i parametri di riferimento della lista trapianti sono tarati su quello che si chiama, vediamo se sapete qualcosa, WASP. Che cos'è un WASP? Non l'uomo vespa della Marvel. White Anglo-Saxon Protestant. È il modello tipico dell'americano che si ritiene americano, quindi bianco, anglosassone e protestante. Ok? Quindi il modello di riferimento della lista di trapianti americana è l'adulto bianco, tanto per dirla in modo. Che vuol dire questo? Vuol dire che questa cosa, questa visione, ritiene che i parametri del bianco adulto protestante siano parametri che vanno bene per tutti. Il problema è che vanno bene per il bianco adulto protestante. Già cominciano ad andare molto peggio per la donna bianca adulta e protestante. Per il maschio afroamericano adulto non vanno bene per niente, anzi, guarda caso, sono proprio contraddittori. Ci sono alcuni parametri che sono regolari in uno, ma sono patologici nell'altro. Quindi, di fatto, il maschio afroamericano non viene mai dotato di un organo. Tanto per dirvene una, ce ne sono una carrettata, perché lo stesso discorso vale per le medicine. Il target della medicina è l'adulto bianco. E anche con lui la medicina funziona normalmente, parlo di una medicina qualunque, dall'aspirina al Depakin, ditene una. Questi sono dati di Lancet, quindi tra l'altro non sono manco scientificamente attaccabili. Noi adesso oggi sappiamo che l'efficacia che viene dichiarata di un farmaco occorre nel 30% dei casi. 30% dei casi non è molto. Il restante 70% vi spiega perché i bugiardini sono diventati così lunghi. Perché tu, chiaramente, se ti viene qualunque cosa sia scritta lì, quello dice, io t'avevo detto. Che vuoi da me? Uomo avvisato, mezzo soldato. Chi è che se legge i bugiardini? Nessuno. Anche perché se li leggi, poi metti la medicina e dici, mi tengo il male, grazie, perché sto meglio così, perché andiamo da qualunque cosa fino alla morte. Quindi diciamo che, in generale, perché? Perché anche quel tipo di logica, la logica farmaceutica, è una logica che è fondata su questo approccio. Ovvero sia, c'è una malattia e io la bombardo con un qualche tipo di medicina. Ma non è che la malattia sta da sola, la malattia sta dentro a te, sta dentro a lui, sta dentro a un altro di sotto che è diverso, sta dentro un altro che è ancora diverso. E il bello è che non è che non lo sappiamo, perché noi lo sappiamo che il DNA ci rende unici, o no? Allora, come posso mettere insieme una logica universalistica del farmaco e il fatto che ognuno di noi è diverso? Domanda interessante. Non ce lo posso mettere, faccio finta, tant'è che il 30% dei casi l'ambrocco, più o meno, e tutti gli altri si attaccano al tram, quindi o efficacia minore, o nessuna efficacia, o qualche tipo di controindicazione, fino alla morte. Questo è. Perché ci rifiutiamo di pensare è TET. Quello è il problema. Noi non vogliamo, perché è troppo complicato, perché vorrebbe dire nel campo medico che ognuno avrebbe titolo alla sua medicina. Infatti verso quello sta andando adesso. Per lo meno la ricerca. È chiaro che poi nel momento in cui questo dovesse diventare industria sarebbe un problema, perché se fai una medicina per ognuno, come fai a fargliela pagare delle cifre inaudite? Come fai ad andare sulle economie di scala? Quindi, come vedete, ci sono una serie di questioni abbastanza importanti in gioco su questo. Però pensateci, com'è possibile che io mi debba curare con la stessa medicina identica che danno a un trentenne sikh, che danno a un quarantenne che sta in Islanda o un altro che abita a Città del Capo? Per quale logica dovrebbe spiegare il fatto che vada bene per tutti? Una logica astratta, esattamente. Quella per la quale c'è la malattia, io attacco la malattia. Ma la malattia non sta lì nel nulla, la malattia sta dentro a qualcuno. E qualcuno la adatta a sé in modi che sono suoi, perché c'ha i suoi geni, c'ha i suoi modi di reagire, c'ha il suo sistema immunitario, c'ha il suo vissuto. Non so se è chiara sta cosa. Quindi voi non potrete probabilmente incidere sul mercato farmaceutico, mi dispiace, perché sarebbe ora di cominciarlo a fare, però potete ricordarvi che quando avete davanti qualcuno, è qualcuno che avete davanti, non una distorsione. Uno che si è distorto una caviglia, si è rotto un ginocchio, c'ha un problema alla schiena, quello che sarà, però è qualcosa di più. È un modo per far star meglio qualcuno, non è risolvere un problema fisico. Non so se è chiara sta cosa. No. Quindi capite che il motivo per il quale parliamo di cose filosofiche è che le cose filosofiche purtroppo sono estremamente concrete. Che nel momento in cui tu fai quelle scelte sulla base dell'out-out, appunto tu tratti una caviglia, non tratti il proprietario della caviglia. Una caviglia che in astratto deve essere fatta in un certo modo, perché le caviglie sono tutte uguali. d'altronde hanno quel carico lì, cioè, ma quando mai? Quando mai? Non so se voi, qualcuno di voi ha fatto Tai Chi, un peccato, vi consiglio di provarci, perché è una delle cose più frustranti del pianeta proprio direttamente. Perché la prima cosa che devi imparare a fare facendo Tai Chi è stare in piedi. E tu pensi di saper stare in piedi? Non lo sapete, non è vero. Ci vuole una vita a imparare a stare in piedi, ci ho messo 3 anni. Una fatica boia, perché sei talmente convinto di saperlo che qualunque tipo di altro ragionamento te va a... Invece no, devi fare tutta una serie di adattamenti particolari, distribuzioni del peso. E lì ti rendi conto che anche le cose più banali non sono banali per niente. Stare in piedi è complicato, ragazzi. Tant'è che stare in piedi è, non a caso, stato scelto dalla gran parte di coloro che si occupano del problema come il primo segno di umanità. Se uno cerca la risposta al quando sei umano, la risposta è quando stai in piedi. Il che vuol dire che l'umanità nasce orientativamente, e ormai le prove stanno fioccando e spostano sempre più indietro qualcosa, ma io vi do quello... diciamo medio adesso, nasce intorno a quasi 7 milioni di anni fa l'essere umano, o quello che sarebbe diventato umano. Noi siamo sapiens circa da 300.000 anni. Quindi la domanda, e ve lo accenno poi magari lo ritrattiamo, però questo è il saggio, quello, gli antenati ingombranti che trovate, tanto per piazzarvi le cose. Il che vuol dire che noi da 7 milioni di anni fa fino a 300.000 anni fa, che fanno tipo 6 milioni e 300.000 anni, che non so, pochi, proprio banale, siamo andati avanti senza nessun tipo di intelligenza razionale. Vi dirò di più. L'intelligenza razionale della quale Cartesio dice che ci rende umani è comparsa più o meno intorno a 15.000 anni fa, e facendo pure un discreto lavoro di smussamento, perché secondo me sono 3.500, però vabbè, ognuno. Comunque, anche fosse, in termini evolutivi, è niente. Noi, per la grandissima parte della storia della specie umana, siamo stati intelligenze incarnate. Siamo stati capaci di usare il nostro corpo e quello che questo pian piano produceva in termini evolutivi di reti neurali, prime forme cerebrali, eccetera, eccetera, nel migliore dei modi, perché eravamo corpi che si comportavano, corpi che escogitavano modi di conoscenza del corpo. Come dice Damasio, che è un autore che vi citerò parecchio, e che vi invito chiaramente a leggere perché è un neurofisiologo che merita di essere preso in considerazione, eravamo corpi senza mente, però funzionavamo bene. Poi a un certo punto, intorno a una sessantina di migliaia di anni fa, è comparso un primo livello di capacità simbolica, un primo livello di elaborazione di senso, che era però immaginale, non c'era la lingua, non parlavamo, disegnavamo. Infatti saprete che la prima forma nota di arte e di comunicazione umana non sono le parole, ma sono i graffiti. Viene prima l'immagine della parola. La parola arriva con una certa calma, circa 10.000 anni fa. Quindi come facciamo a definirci umani grazie alla ragione cartesiana, se la ragione cartesiana è comparsa l'altro ieri? Non so se mi seguite. È molto più importante il corpo della ragione, però noi lo trattiamo come se fosse una cosa del tutto, come dire, inutile, quasi superflua. Facciamo il digitale, facciamo il metaverso, facciamo tutta una serie di cose geniali, e il corpo, e man mano che noi perdiamo le consapevolezze e le competenze corporee, diventiamo più stupidi, ragazzi. Quello è il problema, perché non è che il corpo a un certo punto ha smesso di esistere. Non è che il corpo a un certo punto ha smesso di dirci le cose, siamo noi che abbiamo smesso di sentirle. O anzi le abbiamo disprezzate a prescindere, no? Con tutti i racconti, con tutta una serie di cose. E questo ci crea delle grossissime difficoltà oggi. Perché lo dovremmo un po' recuperare, quel tipo di sapere. Perché è un sapere corporeo, un sapere ambientale, un sapere ecologico. Il corpo stava nell'ambiente, conosceva i suoi pregi, i suoi difetti, i luoghi migliori, le energie. Tutte queste cose erano note. Noi oggi non sappiamo nulla di quello che ci circonda, non siamo in grado di dare un nome a un albero, non sappiamo quali sono gli uccelli che cinguettano sempre che me ne accorga, siamo ignoranti come ciabatte di tutto quello che ha a che fare con l'ambiente. E poi ci meravigliamo del fatto che, oh, accidenti, l'ambiente sta andando per strada. Eh già, e come mai? Perché ci sono sti alberi e sti uccelli, che come si chiamano? Non lo so. È un albero, basta. Che altro serve? Devi sapere che specie è, a che serve, quando fiorisce, quando non fiorisce, quali sono le quote a cui cresce. Tutte queste cose qui non gli frega niente a nessuno. Mentre prima erano parte di un sapere diffuso. Ok? Quindi, il tema del contraddittoriale, come vi dicevo, è che è un modo per interpretare più da vicino e più verosimilmente quello che succede nel mondo, perché il mondo è fatto, è contraddittoriale. Nel mondo non c'è niente che è o buono o cattivo. Qualunque cosa può essere volta all'uno o all'altro fine, che lo si voglia oppure no. Voglio dire, non è che ci sono una serie di differenze radicali. Qualcuno di voi sa che anniversario è stato ieri? Quest'anno ho deciso di farvi sentire veramente delle merde perché non sapete in che mondo vivete. Oggi l'ho fatto di nuovo, quindi insisto, però serve, perché ragazzi, cazzo, era il sessantesimo anno del Vajont. Ora, oh, vedi, del Vajont. Mi tocca che piatta bottigliate, come si dice. Allora, qualcuno vuole dire ai colleghi che è successo col Vajont? E non è vero. Ah, dica, sta ancora lì. Allora, oggi in una classe di 180 persone c'è uno che si è alzato e ha detto: perché il Monte Tocca è caduto? Io ho fatto: ma tu sei da quelle parti? Sì, abita a Longarone. Dico: ah, ecco, perché che è il paese che è stato distrutto durante. Quindi lo sapeva benissimo lui. Però il punto centrale è che il Vajont, ne volevo parlare per un motivo di sociologia pubblica, perché credo che sia opportuno che vi ricordiate e sappiate le cose, ma anche perché è un classico esempio di questo discorso qui. Perché, come dicevo al vostro collega, la diga era perfetta. La diga. Era tutto il resto che era sbagliato. E quello è il piccolo problema. Perché questi negli anni 60 hanno deciso che dovevamo fare impianti idroelettrici, chiaramente, no? Perché, come vorrei che voi capiste, noi siamo diventati moderni l'altro ieri. Perché tutto quello che vi ho raccontato delle città che cambiano, l'industrializzazione, gli operai, in Inghilterra è successo intorno alla fine del Settecento, qui da noi è successo negli anni 50 del secolo scorso, cioè è successo l'altro ieri. Tant'è che Pierpaolo Pasolini, che forse avrete sentito nominare, è stato il primo ad accorgersi e ne ha scritto negli anni 70. Dice: qui la nostra civiltà contadina sta scomparendo sotto i colpi dell'industrializzazione e della modernità. Quindi è successo l'altro ieri. Perciò questa sbornia di industrializzazione, il G7, le meravigliose sorti e progressive, e hanno cominciato a piantare ste benedette impianti idroelettrici più o meno dappertutto, senza porsi ovviamente alcun problema della compatibilità ambientale, che tra l'altro non era manco particolarmente nota, e via discorrendo. Però nello specifico è stata una cosa veramente scioccante. Perché? Perché un potentato locale pretendeva assolutamente che gli facessero l'impianto idroelettrico lì, per motivi di prestigio, per motivi di ricchezza, per motivi di commercio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono stati mandati degli esperti che dovevano valutare la fattibilità, quella che oggi chiameremo valutazione di impatto ambientale, ma ai tempi non era così precisa. E questi esperti hanno fatto dei test scientifici e hanno detto che era tutto perfetto. Ora, il problema qual è? Che il lago che stavano creando era ai piedi di un monte che si chiama Monte Toc, che immagino qualcuno di voi abbia detto poco fa. Nel dialetto locale, Toc vuol dire marcio. Quindi il sapere locale lo sapeva benissimo che il monte non era affidabile, perché tu non chiami marcio un monte così, lo chiami perché frana, non è difficile, no? Allora, ovviamente, i geologi esperti hanno detto: vabbè, ma queste sono quelle cose che dicono, no, le antiche superstizioni, va benissimo così. Hanno fatto la diga, il monte è crollato perché era marcio, e quindi la diga sta lì, l'acqua è uscita e ha sterminato una valle intera di persone. È uno dei peggiori disastri che abbiamo avuto in Italia. Quindi ricordatevelo, perché la scienza non è onnisciente. e non è manco pura. La scienza a volte è un alibi. E la scienza, soprattutto, per colpa dell'atteggiamento out-out, è convinta che ogni sapere prima di lei fosse totalmente privo di fondamenti. Invece, se tu vivi in un posto, non hai bisogno dei numeri per capire cose, le sai. Perché se il monte è marcio, poi tu puoi venire con tutte le macchine, con tutti i sismografi, con tutto quello che ti pare. Però lo sai che il monte è marcio. E poi cade. Ed è quello che succede sempre. Noi continuiamo a farlo imperterriti, perché il Vajont è andato e va bene. Ma la famosa diga delle sette valli in Cina è stata esattamente lo stesso discorso. Hanno spostato 4 milioni di persone e poi improvvisamente si sono accorti che l'acqua pesava e quindi era aumentata l'attività sismica a dei livelli inauditi. Ed è successo 15 anni fa. 10, pure qualcosa di meno. Quindi non impariamo. Il problema è questo. Non impariamo e continuiamo a comportarci in modo stupidamente prono a questo tipo d'approccio. Allora, se tu avessi ragionato in un modo col terzo dato, avresti detto, ok, c'è il sapere scientifico, ma c'è anche il sapere tradizionale. Vediamo se per caso potessero, no? Ci possa essere un modo per conciliarli. Noi invece del sapere tradizionale affermiamo che non funziona, ma poi lo saccheggiamo. Perché? Se no, che sepolcri imbiancati saremmo. Quindi, dopo tutta questa retorica della scienza, della prova, delle cose, dei test, come fanno le grandi case farmaceutiche oggi a fare che fior di quattrini? Andando a parlare con gli sciamani amazzonici e rubandogli le idee. Perché questo sta succedendo da anni a questa parte, noi non scopriamo più nulla, i grandi avanzamenti che vengono fatti esclusivamente su base di altre prospettive di cura. Che siano appunto le sciamaniche, che siano le ayurvediche, che siano cinesi, mettetene una come volete, però di fatto noi stiamo facendo semplicemente un'operazione di marketing per rubarli, tanto non è che abbiamo rubato abbastanza, per rubargli anche le ultime idee e cercare di vendercele. Non è carino, però purtroppo questo è, quindi. Ok? Fin qui? Bene. Allora, domande? Tutto chiaro. Non è che mi offendo se non capite, eh? Anzi, vi crederei di più se devo essere onesto, però vabbè, fidiamoci. Allora, quindi, come vedete, dicevamo, l'evento della la fine del vecchio dell'ancien regime ci porta a questo avvicendamento di valori. Stiamo parlando dei valori, se vi ricordate. Abbiamo detto appunto che i valori sono un oggetto contraddittoriale. Riprendiamo il filo della questione. Che vuol dire un oggetto contraddittorio? Che all'interno dell'idea di valori convivono una serie di dimensioni che non sono ovvie e spesso e volentieri sono perfino contraddittorie le une con le altre, però stanno lì. Tant'è che se ci pensate, la parola valore, tanto per dirne una, da una parte definisce quelle che il vostro amico chiamava le alte motivazioni dell'essere umano, i miei motivi, no? Ma dall'altra sta anche a definire le azioni, i lingotti, il conto in banca, no? Cioè, noi chiamiamo valori sia le cose proprio totalmente materiali ed economiche che le grandi cose astratte. Quindi, come vedete, andiamo da una dimensione all'altra con la stessa parola. E il fatto che si usi la stessa parola non è un errore, perché i nostri antenati che usavano le parole erano molto più intelligenti di noi, si rendevano conto del fatto che usando la stessa parola ti stavano comunicando una complessità. Quindi il valore da una parte è estremamente concreto, dall'altra parte è estremamente ideale. Da una parte è il tuo modo di orientarti nella vita, l'insieme di quelli che ritieni dei principi cardine, no? Tant'è che usiamo il termine orientamento, che è un termine forte, e lo usiamo in termini valoriali. Con quali valori ti orienti? In nome di cosa combatti, lotti, ti sacrifichi, fuggi o quello che è? Dall'altra parte, invece, come dicevamo, è estremamente concreto. Quindi sono i valori diamanti, il conto in banca, la macchina, l'orologio. Sono valori quelli in base ai quali si opera da un punto di vista politico, che sia più o meno ampio, che sia più o meno elevato, ma comunque sono pure quelli i valori. Quindi, che dobbiamo capire di questa cosa noi? Allora, io credo che ci sia una profonda connessione tra l'idea di valore e l'idea di senso. Vuol dire che per molti versi i valori sono le strategie attraverso le quali noi diamo senso al mondo. Le strategie attraverso le quali noi diamo senso al mondo. Perché il mondo di suo non ha senso. Questo è il problema. Nel mondo non c'è qualcosa di giusto o di sbagliato, il mondo è. Siamo noi che attraverso questa pratica di creazione e perseguimento di valori facciamo sì che una cosa sia accettabile e un'altra no, che una cosa sia desiderabile e un'altra no, e di conseguenza organizziamo una cultura. E quindi il valore è comprensibile in quest'ottica anche per il fatto di essere probabilmente una delle prime cose che nasce, uno dei primi criteri, uno dei primi passaggi della nostra crescita cognitiva per certi versi, ed è probabilmente qualcosa che nasce prima della ragione. Tant'è che il valore ancora oggi è qualcosa per il quale molti sono disposti a morire, che non è poco. Teniamolo presente. Per cosa sareste disposti a morire voi? C'è gente che è disposta a morire per la libertà di informazione, senza che vi snocciolo tutta la litania dei giornalisti che sono stati assassinati negli ultimi anni, ma c'è gente che è disposta a morire e muore. Non è casuale. C'è gente che è disposta a morire per degli ideali democratici, c'è gente che è disposta a morire per un'idea di dignità. Pensate in Iran che cosa sta succedendo oggi, no? Con quella banda di assatanati maledetti dei comunisti che vanno girando picchiando la gente fino a ridurla a una larva perché non si è messa il velo, no? Direi che è un atto di grande coraggio non mettersi il velo oggi in Iran, eppure lo fanno. Quindi capite che il valore spesso e volentieri è qualcosa che ci porta ben oltre noi, e questo non vuol dire che allo stesso modo ci sono quelli che si fanno saltare in aria in mezzo a gente innocente, hanno dei valori pure loro. Non vuol dire che questo sia bello, però vuol dire che è qualcosa che riesce a spingerti a tali estremi d'azione e di convinzione che è un qualcosa col quale dobbiamo fare i conti. Non è qualcosa di sempre e soltanto detto ma non vissuto. Il valore è qualcosa che diventa anche prassi di vita, senza andare all'estremo del sacrificio, ma no? Cioè, chi ha certi valori si comporta di conseguenza anche se è scomodo. Anzi, diciamo che per certi versi, spesso e volentieri, come sentirete dire nelle serie televisive, se non è scomodo non vale la pena farlo. Di solito effettivamente è vero, le cose facili lasciano il tempo che trovano. Però pensate semplicemente all'alimentazione, a chi è disposto a non nutrirsi di carne a tutti i costi e quindi spesso e volentieri non mangia o si trova in situazioni sgradevoli o viene preso in giro o peggio e via discorrendo. Anche quello per certi versi è una forma di ossequio a un valore, il rispetto della vita. O no? Quindi vedete che la questione è interessante, nel senso che appunto questo valore è qualcosa che poi finisce anche, paradossalmente. È quello che succede alla fine del Settecento, diciamo che è successo lì, poi è chiaro che si tratta di un processo più complesso che è andato pian piano sviluppandosi, però uno dei grandi valori che erano per esempio alla base dell'Ancien Régime era il valore dell'onore. Ho difficoltà a usare sta parola io, perché appartiene a una tradizione politica che io non ho mai condiviso, però non solo, quindi bisogna per certi versi recuperarla. Non so se voi avete letto i Tre Moschettieri. I film di Walt Disney abbiamo visti? Oh. Se leggeste il libro sarebbe meglio, però vabbè, chi se ne frega. Allora, vi ricorderete che D'Artagnan arriva a Parigi e che cosa fa nelle prime due ore dall'arrivo nella capitale? Ve lo ricordate?
Fissa dei duelli, no?
Bravo, colleziona tre duelli. Che poi, ringraziando Dio, sono nato Sporto Se Aramis, quindi va bene. Però, e ovviamente c'è tutta quella scena con le guardie di Richelieu che vogliono impedirsi di battere, no? Tutte queste cose molto romanzate, molto belle. Ora, purtroppo, la storia era esattamente così, ma dall'altra parte. Cioè, i giovani francesi, soprattutto quelli di buon sangue, quindi diciamo i migliori nella logica della stratificazione del tempo, si sfidavano a duello per la minima cazzata, perché era diventata una forma d'ossessione, cioè una vita se non, che dove il valore, l'onore non fosse integro, intatto e possibilmente anche ipertrofico, non era degna di essere vissuta, e morivano come le mosche. Ora, se vi ricordate quello che abbiamo detto la volta scorsa, una strage del miglior sangue e dei migliori giovani adulti di una nazione in nome di un valore astratto comincia a diventare un po' un problema. Quindi Richelieu, poveraccio, cercava di impedire che questi si ammazzassero tutte le mattine al convento delle Carmelitane Scalze, che forse vi ricorderete perché era il luogo proprio per definizione dei duelli. Quindi capite che l'onore al tempo, anche addirittura nell'esagerazione, ma era importante. Era importante il rispetto della parola data, erano importanti una serie di cose che, guarda caso, dopo scompaiono, no? Quindi, come vedete, i valori possono andare in eclisse, possono sbriciolarsi definitivamente, possono magari ritornare, però sono degli oggetti storici per molti versi, o perlomeno le loro manifestazioni di un certo tipo sono oggetti storici. Però noi ne abbiamo bisogno, perché senza valori non sapremmo cosa fare. Infatti il grande problema qual è? Che quando poi vi chiedo quali sono i valori che pensate esistano oggi, mi date regolarmente, voi non ancora, ma se vogliamo fare l'esercitazione possiamo anche provarci, ma mi date normalmente i valori che ti aspetteresti da Walt Disney, gli amici, la famiglia, il cuore, il sole, le cose, bello, bellissimo. Nella prassi, ragazzi, non è così. Nella prassi oggi il valore principale, purtroppo, è il denaro, è l'economia, insomma più o meno quell'insieme di processi che ha a che fare con la massimizzazione dei profitti, eccetera, eccetera, eccetera. E questo purtroppo è innegabile. Il problema è che non ci piace. Siamo riusciti a mettere in piedi una situazione nella quale i valori che sono effettivamente dominanti non ci piacciono. Perché noi preferiremmo fare come Porto, Athos e Aramis. Gli amici, tutti per uno, uno per tutti, bellissimo, meraviglioso, ma dove? Quando? Allora, è interessante notare che in molte prassi che noi chiamiamo grassroots level, cioè quello proprio il livello più basso, questo tipo di preoccupazione, di comportamento sta prendendo piede. Noi in molte realtà piccole, in molte micro realtà, in molti luoghi specifici, ci sono dei collettivi, delle comunità, gente che si comporta di conseguenza in onore a questi valori che sono la solidarietà, l'amicizia, eccetera. Ma non è un livello ancora apprezzabile da un punto di vista sociologico. Purtroppo quello che noi vediamo oggi è una monodimensionalità del valore, cioè noi valutiamo quasi tutto in termini monetari, e credo di avervi già detto che termini monetari o no, ne abbiamo parlato con voi della problematicità dei termini monetari? No, bene, allora facciamo un 10 minuti di break e poi parliamo dei termini monetari. Allora, abbiamo parlato finora di trappole della conoscenza. Ero sicuro che avresti fatto io, guarda. Ci avrei scommesso i soldi, mo. Tu sei tu quindi quello che rompe. Oh, ok. Trappole della conoscenza e modi di pensare, fondamentalmente, no? Abbiamo visto due paradigmi, che poi vi spiegherò pure che vuol dire, ma intanto cominciate a familiarizzarvi con la parola. Due paradigmi diversi, che sono: uno, il paradigma divisivo o semplice, che è l'out-out, e il paradigma invece inclusivo o complesso, che è l'et-et. Abbiamo notato una loro particolare, cioè in particolare del secondo abbiamo notato una vicinanza all'idea del Tao, quindi a un'idea processuale della realtà, perché come vi ho detto il Tao di fatto è una spirale, non è, lo vediamo fermo perché è disegnato, ma se lo animassimo diventerebbe un processo costante con cambiamenti vari negli equilibri fra il bianco e il nero. Quindi noi di fatto potremmo pensare al mondo effettivamente in quest'ottica, in un'ottica contraddittoriale, dove quelle che apparentemente ci sembrano dimensioni incompatibili invece coesistono normalmente. L'essere umano da questo punto di vista è esattamente questo. È costruito a suon di dicotomie, quindi ragione, emozioni, corpo e spirito, anima e corpo, mente, impicci, imbrogli, buono e cattivo, però di fatto noi siamo un mix dinamico, no? un qualcosa in perenne tensione contraddittoriale, dove in un momento prevale il buono che è noi, in un momento prevale il cattivo che è noi, in un momento prevale il vigliacco, in un momento prevale l'eroico. Siamo fatti così. Tant'è, apro e chiudo parentesi, che uno dei grandi problemi della selezione nell'esercito è proprio questo, nel senso che hanno ormai, lo sai? No, hanno ormai messo a punto una serie di modalità di, come dire, di indagine nelle competenze e nelle capacità dei singoli, no? Però il problema qual è? Che se anche tu fai un'esercitazione e nell'esercitazione qualcuno si comporta in modo estremamente coraggioso, questo non vuol dire che poi lo farà pure nel momento in cui va a combattere. Né è detto che chi si è dimostrato poco intraprendente o poco disposto al sacrificio in esercitazione poi non lo sia nel momento in cui si va a combattere, perché le cose cambiano. Non so se è chiara sta cosa. Nel momento in cui tu scegli qualcuno, soprattutto sulla base di questo tipo di variabili, è una scelta rischiosa, perché quello che stai scegliendo è quello che è lì in quel momento. Ma tu, dopo 2 settimane, dopo 5 anni, dopo 10 anni, sarai un altro. Quello è il grande problema, il motivo per cui il Tao è un simbolo di una profondità inaudita. No, perché il Tao si applica a qualunque tipo di realtà, dal cosmo all'essere umano, a delle piccole questioni dell'essere umano, a dei grandissimi problemi. Noi ci troviamo quasi sempre davanti a questo tipo di discorso. Un processo nel quale ci sono a volte delle probabilità che le cose continuino per un certo verso ed altre che invece non ci sia modo di prevedere o presapere cosa accadrà. Questo discorso, come abbiamo visto, lo si può applicare molto bene nella prassi, quindi lo si può applicare nel modo in cui vengono trattati i pazienti, nel modo in cui viene concettualizzata la medicina, in una serie di dimensioni che sono estremamente vicine al vostro lavoro futuro, quindi è qualcosa che è opportuno che teniate a mente. Dopodiché abbiamo, sulla base di questo genere di ragionamenti, quindi del fatto che le cose cambiano, abbiamo visto come, tornando alla faccenda della sociologia, come a un certo punto, a fine 700, ci sia stato un avvicendamento di valori, ovvero sia siano cambiati i criteri attraverso i quali viene definita, compresa e ordinata la realtà, detto in modo un po' così. Abbiamo parlato del valore dell'onore, abbiamo parlato della capacità di movimentazione dell'idea di valore, delle idee di valore, e abbiamo visto appunto il contraddittoriale cosa significa. Esattamente questo. Il valore è un oggetto tra i più contraddittoriali, se vogliamo dire, perché va dall'estremamente concreto all'estremamente astratto, va dall'individuale spinto al collettivo, in qualche misura dà forma all'intero mondo nel quale noi viviamo. Ci siamo? Ok. Allora, facendo un salto che spero mi, come dire, in cui spero mi seguirete, prendiamo questa frase che è dovuta appunto a Max Weber, che mi pare vi avevo menzionato l'altra volta dicendomi che si pronuncia Weber, perfetto, che dice una cosa abbastanza impegnativa. So poche parole, ma pesanti. La cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, cui viene dato senso e significato dall'uomo. Allora questo, al di là delle altre questioni che tireremo in ballo sul concetto di cultura, io credo che sia una delle frasi più profonde e significative del Novecento. Perché? Perché revoca in dubbio la gran parte delle nostre idee sulla conoscenza. Perché? Perché cosa ci dice Weber? Prima di tutto, che il mondo non ha senso. No? L'infinità priva di senso del divenire del mondo. Il processo del mondo è un costante divenire che perlomeno per noi non ha senso, forse ne avrà uno suo, ma non lo conosciamo, quindi tant'è. E che quindi l'operazione di creazione del senso è umana. Siamo noi che facciamo il senso del mondo, non lo scopriamo, mentre il nostro modo di interpretare la conoscenza fino a Weber, e che io direi Weber, ma possiamo dire benissimo la meccanica quantistica, perché erano gli stessi anni, vorrei che facesse uno sforzo di, come dire, consapevolezza storica. La meccanica quantistica della quale parliamo oggi l'hanno concepita intorno al 1918-1920, non oggi. E Weber scriveva in quegli anni lì, quindi era un momento nel quale sia la scienza che la filosofia che la sociologia cominciavano a rendersi conto che qualcosa non tornava. Il vecchio modo di concepire il mondo stava finendo. E qual era il vecchio modo di concepire il mondo? Quello di scoprire il senso del mondo stesso. Tant'è che, se ci fate caso, il linguaggio della conoscenza è il linguaggio dell'investigazione. Tu fai la ricerca, c'è la scoperta, sono tutti termini che, anche se non sono esplicitamente connotati, di fatto ti accennano a cosa? A un qualcosa che è nascosto e che tu devi trovare. Ma è già lì. Non so se è chiara sta cosa. Quello che dice Weber è il contrario, ce lo metti tu, è quello il punto. Cioè, il fatto che noi siamo quelli che danno significato al mondo vuol dire che troviamo ciò che stiamo cercando, non è che è qualcosa che è lì e ci ha messo qualcun altro. Ora, il problema dov'è? Che questo discorso comincia a diventare concepibile quando ti allontani dalla sfera religiosa, perché è ovvio che per noi fino al 1700, grosso modo, il senso ce l'avesse messo qualcun altro, perché ce l'aveva messo Dio. E quindi tutto filava. Vi ricordo che anche i padri della scienza, della rivoluzione scientifica, quindi Galileo, Copernico, Keplero, Newton, dite a nome, erano tutti convinti religiosi. Molti non erano manco scienziati, come credo di avervi già accennato la volta scorsa. Newton era un alchimista. Giordano Bruno era un mago, voi dite, ci siamo raccontati un sacco di panzane, però di fatto loro erano convinti che ci fosse una realtà divina, tant'è che Galileo, se vi ricordate, nel Saggiatore scrive il significato del mondo è scritto da Dio nella natura in caratteri matematici. Quindi lui, nell'approccio al mondo, aveva un approccio di scoperta di qualcosa che c'era già stato detto, ovvero sia c'era un grande messaggio in bottiglia, che è il mondo, e noi dovevamo in qualche modo scoprire che cosa voleva dire Dio quando l'aveva fatto. Quindi è chiaro che la nostra ottica fosse un'ottica di scoperta. Però poi noi Dio ce lo siamo perso per strada, ragazzi. Come vi dicevo poco fa, l'istituzione religiosa... Ah no, non dicevo a voi, scusate, come non detto. Comunque Dio ce lo siamo perso nel frattempo. Per noi è raro prendere in considerazione, soprattutto nell'Occidente contemporaneo, delle motivazioni divine. Siamo scienziati, abbiamo questo tipo di sapere... E allora che succede? Che nel momento in cui io comincio a rinunciare all'idea di Dio, dovrei anche rinunciare all'idea di qualcuno che ha messo il significato nel mondo. Ma questo non l'abbiamo fatto. Siamo rimasti attaccati all'idea che ci fosse stato il Demiurgo, che ci fosse stato un grande artefice, tutta una lunga serie di figure più o meno mitiche, fino al momento in cui abbiamo deciso che comunque l'universo aveva delle leggi. Poi chi ce l'avesse messe non si sapeva, però c'erano. Ed erano quelle che dovevamo scoprire noi. Quando siamo andati a lavorare su queste leggi che avrebbero dovuto regolare l'universo, abbiamo cominciato ad accorgerci che ci mancava la terra sotto i piedi. Qual è il problema? E questa è soltanto una delle istanze del problema. Il problema è che è molto più comodo se il significato e il senso ce l'ha messo qualcun altro, perché non è colpa tua. Nel momento in cui tu cominci a renderti conto, Santa Madonna, Madre di Dio, nel momento in cui cominci a renderti conto, dovrei averti schiacciato il tasto giusto. Ah, è andato in stand-by lui stavolta, bene. La persecuzione, proprio. Già, siamo noi, pensa. Ok, bene. Allora, diceva... Che fatica la vita. Allora, dicevo, nel momento in cui siamo noi aver fatto il significato del mondo, non ce la possiamo prendere che con noi stessi, se il mondo fa schifo. So se è chiara sta cosa. È seccante, eh? Io mi rendo conto che lo faccio apposta, perché è il caso che ci si assuma le proprie responsabilità, purtroppo funziona così. Ma il discorso di Weber è un discorso che ti dà un potere ed una responsabilità enormi, perché tu comunque sei responsabile, perché come dice Weber in un altro punto, non agire è un'altra forma di azione. Se tu non fai niente, è pure colpa tua quello che succede, perché non hai fatto niente. No? Quindi capite che vengono chiamate in causa una serie di questioni che con la nostra storia culturale fanno a cazzotti, perché noi di fatto stiamo tentando da millenni di non avere responsabilità per il mondo, cosa che abbiamo fatto già con Cartesio quando abbiamo detto la res extensa, noi non ci interessa, è roba che sta lì, la usiamo, ma non è che ci devi venire a chiedere di comportarci bene nei suoi confronti, eccetera. Poi ti chiedi come mai c'è il problema dell'ambiente, e per forza, come faceva a non esserci il problema dell'ambiente? Devi cambiare la prospettiva. Come avrebbe potuto non esserci il problema dell'ambiente? Con un altro pensiero che, guarda caso, è più quello che non quello che abbiamo applicato fino ad oggi. Quindi capite che nel momento in cui noi accettiamo questo discorso, ci crollano gli alibi sotto i piedi, dobbiamo cominciare a prendere il nostro posto nel mondo. Perché vi ripeto, non è facendo finta che non vi riguardi che ve la cavate. Perché vi riguarda. Non c'è niente che non vi riguardi. Questa è la tragedia della questione. Questo l'aveva capito benissimo Che Guevara, che era uno dei miei, ovviamente, eroi di quando ero piccolo, che lui diceva, potrò star bene soltanto fin quando l'ultimo dei sottosviluppati e dei marginalizzati verrà riscattato, che è troppo oggettivamente, si può campare così. Però l'idea generale effettivamente è quella: noi siamo parte di un mondo, di un processo che continuamente cambia il mondo attorno a noi, e abbiamo una piccola possibilità di intervenire su questo processo. Perché se non avessimo nessuna possibilità, tutto sto discorso sarebbe semplicemente una colossale martellata nelle palle, perché vabbè, ok, prendo atto, è colpa mia, però non posso fare niente in proposito. Arrivederci e grazie. Guarda caso, questa è la vulgata corrente. Perché la gente non vota più, perché la gente non si impegna più, perché non ve ne frega un accidente, sempre ponendo che a voi invece interessi, eccetera. Perché l'idea è che tanto, vabbè, io sono uno, quelli sono 8 miliardi, che vuoi che cambi? No? Allora, parliamo un po' della fisica e della meccanica quantistica, che secondo me sono un'ottima, a parte una cosa, dobbiamo dire una cosa, che gli indù l'hanno capito 5.000 anni fa, perché voi andate a prendere il Bhagavad Gita ed è praticamente un trattato di meccanica quantistica, e non lo dico solo io, lo dicono tutti quanti i fisici anche, l'ha detto Fritjof Capra, l'ha detto Heisenberg, l'hanno detto in tanti. Guarda caso, noi ci abbiamo messo 5.000 anni e un sacco di casini per arrivare alle stesse conclusioni che quelli hanno tratto ex. Vabbè, ad ogni modo, detto questo, perché è interessante la meccanica quantistica e tutto il nuovo modo di pensare la scienza che, guarda caso, conoscete molto in pochi? Quanti di voi possono dire di capire qualcosa di meccanica quantistica o di teoria del caos? Vedi? Fateci caso, chi è l'ultimo grande fisico che vi viene in mente? Qualcun altro? Fermi, va bene. Lorenz? Quale Lorenz?
Quello del campo elettrico.
Quello della teoria del caos? Non Conrad.
No.
Ah, ok, bravo. Tu sei già un passo avanti, anche se non conosce nessuno quel Lorenz, ma ne parliamo adesso. Ma di fatto noi ci fermiamo ad Einstein, che fa le linguacce, è tanto carino. Giusto? Ora, nel frattempo, dopo Einstein, ce ne sono stati a decine di grandissimi fisici. Oppenheimer, per esempio, è uno che sta adesso conoscendo la ribalta, no, mediatica e via discorrendo. Oppenheimer è un altro bel personaggio da questo punto di vista, perché voi sapete che quali sono stati i costi di quelle delle sue scoperte, che cazzo hanno combinato. Non so se avete visto il film. Ecco, quindi sapete di che parliamo. Voglio dire, la nostra scienza è stata, a un certo punto, gli hanno detto, ma se ci fosse un processo a catena e scomparisse il mondo, vediamo. E tu dici, ok, perfetto, fate voi, che cazzo ci frega, liberi, no, ma famo un buco nero. Vabbè, ad ogni modo, a parte quello, ci sono una serie di nomi importanti che, guarda caso, passano poco. Uno, per esempio, era Bohr, che però era coetaneo di Einstein, ma ne abbiamo parlato poco perché non era d'accordo con Einstein, era di fatto il primo a abbracciare un approccio come quello. Il bello della cosa è che voi questi discorsi di out-out ed et-et li trovate in tutte le discipline, pure quelle scientifiche dove non dovrebbero esserci. stranamente Einstein era uno da out-out. Tant'è che tutti i meccanici quantistici, ogni volta che parlava di meccanica quantista, Einstein si strappavano i capelli, diciamo, che altro cazzo avrà detto questo, perché non c'era verso di capirsi in proposito. Ma ci sono stati Feigenbaum, c'è stato Feynman, c'è stato Bohm, ce ne sono stati una carrettata, ma non li conosciamo. Com'è? Com'è che di questa meccanica che revoca completamente in dubbio tutto quello che ci siamo raccontati sulla fisica fino ad oggi non parliamo? È strano, o no? Allora, ci sarà una ragione da qualche parte. Il problema dov'è? Che la meccanica quantistica e la teoria del caos di fatto si prestano a delle interpretazioni estensive che creano qualche piccolo problema. Qual è una delle questioni che credo il Lorenz, di cui parlava il vostro collega, ha messo in campo? È una cosa che chiamiamo giusto appunto teoria del caos o effetto farfalla. Che vuol dire? Qualcuno lo sa? Ok, molto bene, questa è la versione, diciamo, poetica, ma in pratica cosa vorrebbe dire?
Che ogni minima azione ha una conseguenza che è ancora più grossa. Ogni minima azione, anche la più piccola delle azioni, può avere una conseguenza molto amplificata.
Oh, ecco, perfetto. Allora, questa cosa si chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali, nel linguaggio di Lorenz, e significa un principio che per noi è totalmente controintuitivo, ovvero sia il fatto che minime perturbazioni possono avere immense conseguenze. Mentre la scienza, fino alla meccanica quantistica, fino a questi momenti, era una scienza del buon senso: se c'è una piccola variazione ci sarà anche un piccolo effetto, quindi io da piccola variazione posso anche sbattermene. Qual è il problema serio? Che questa è la logica con la quale si è fatta tutta la faccenda dei laboratori e degli esperimenti.
Progetto Manhattan.
Eh?
Di questo progetto Manhattan di Oppenheimer si basava su questo, cioè che c'era la possibilità che l'atmosfera prendesse tutto fuoco, nonostante...
Esatto, perché lo cominciavano a capire. Però vi rendete conto che tutta la nostra scienza, invece, con le sue ricerche di laboratorio, ha ragionato al contrario. Ovvero sia diceva... Se questa è una variazione molto piccola, io la tolgo di mezzo e mi concentro su quelle più significative. Non so se vedete dov'è il problema. Che vuol dire che la gran parte degli esperimenti che abbiamo fatto sono discutibili. Diciamo che possono accadere, nella gran parte dei casi accadono, ma non è detto che accadano sempre. Perché una volta potrebbe andare male. Non so se vi ricordate il batiscafo che è andato a cercare il Titanic qualche tempo fa e sono tutti morti. Ecco, quello era la quinta volta che scendeva. Poi dopo cinque volte sei tranquillo, funziona. No, mi dispiace per loro, ma... Prego. Ah, no, pensavo fosse... ho capito, però è vero. Mi dispiace, ma il problema è quello, che purtroppo la prassi della questione è questa. Se tu ti illudi che le leggi scientifiche abbiano un'applicabilità certa, sei fottuto. Perché non ce l'hanno un'applicabilità certa, perché c'è quella piccola soglia di incertezza che a seconda dei casi, a seconda delle circostanze può essere più o meno marcata, ma che comunque, pur minima, è sempre la possibilità che qualcosa vada storto. Perché noi non sappiamo tutto. E da che lo capiamo, tornando qui? Dal fatto che ci dice Weber, è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Vuol dire che noi, per costruire il mondo... riduciamo certe cose, ce le perdiamo, ma non è che se io me le perdo nella mia rappresentazione quelle non ci stanno più, stanno lì ma io non le vedo. Non so se è chiara sta cosa. Adesso vi faccio un grafico cercando di spiegarlo un po' meglio, però veniamo un attimo a capire, vabbè, vaffanculo, a capire che c'entra la teoria del caos con la teoria dell'azione di cui vi parlavo prima. La teoria del caos, di fatto, è la smentita dell'alibi. No, perché noi diciamo, vabbè, che vuoi che possa fare io da solo? Tu da solo puoi cambiare il mondo. Se sei fortunato, se capiti nel momento giusto, con tanti se, però lo puoi fare. No? Voglio dire, pensate un attimo a Gandhi. Ma secondo voi Gandhi, quando ha cominciato, era Gandhi? O era un indianino sfigato che camminava da solo? Era un indianino sfigato che camminava da solo. Eppure ha fatto la storia di un del subcontinente indiano da solo. Prendete Greta Thunberg, che poi discute quello che te pare, ma a te te sembra che quella immaginassi quando è andata a campasse davanti al Parlamento danese da sola che sarebbe diventata il viso della protesta ambientale del mondo? No, poi puoi discutere, magari non ti piace, quello che ti pare, però intanto quella, pum, è stato il battito d'ali della farfalla. Quindi accadono queste cose. Non so se è chiara la faccenda, cioè se io utilizzo la teoria del caos, ovvero sia il fatto che minime variazioni possono causare incredibili conseguenze, il mio agire potrebbe essere una di quelle minime variazioni. Quando è che non succederà sicuramente nulla? Se io non agisco. Allora, se io mi creo l'alibi per il quale non devo agire, vi presento il nostro mondo. Stiamo lì. È quello. Però non ci sono le basi. È un alibi che è in qualche modo retorico e ideologico, perché noi sappiamo perfettamente che invece potrebbe darsi che la tua azione domani, dopodomani, il tuo parlare con qualcuno, il tuo scrivere un articolo, il tuo prendere un lavoro possano avere delle conseguenze enormi, sia per te che anche per gli altri. Quindi con quale criterio non lo facciamo? Perché siamo dei vigliacchi. Purtroppo, più o meno, l'idea generale è quella. Però, come vedete, se ragioniamo su queste nuove prospettive, che non sarebbero tendenzialmente sociologiche, però ci danno degli stimoli e degli spunti interessanti, perché, di nuovo, il sapere non è compartimentato. Non è che c'è la fisica da una parte, la sociologia dall'altra, la medicina da un'altra parte ancora, e nessuno deve parlare con gli altri perché tanto non si capirebbero. Non è vero, ci potremmo parlare benissimo, anzi sarebbe opportuno che lo facessimo, anche perché fino all'inizio della modernità era quello che facevamo. Voi sapete perché si parla di traffico dei sensi unici, si parla di circolazione del stradale e via discorrendo? Che ci sembra la cosa più normale del mondo, ma non è che tendenzialmente. Perché il progetto... Allora, nel 1666 a Londra c'è un incredibile incendio e la città viene rasa al suolo. All'indomani della catastrofe viene fatto un bando per le proposte su come riorganizzare la città e ricostruirla radicalmente. E una di queste proposte viene assegnata a un grande, poi diventato architetto, che non mi ricordo come si chiama, abbiate pazienza, lo trovo per la prossima volta oppure ve lo cercate, che però non era un architetto al tempo, era uno che stava facendo degli esperimenti con la Royal Society sulla circolazione sanguigna. Facevano delle cose ai tempi veramente discutibili, nel senso che piavano i cani, gli staccavano parti del corpo, ci attaccavano i mantici, cominciavano a pompare per vedere che succedeva. Insomma, lasciamo perdere questi primi vagiti della scienza moderna, però di fatto qual è l'idea? Che lui, dagli esperimenti sulla circolazione del sangue del cane, trova l'idea e dice: ma potremmo fare che il traffico funzioni come il sangue. E quindi noi abbiamo la circolazione con i sensi unici, i sensi alternati, tutto quello che noi troviamo normalissimo, che deriva da una sovrapposizione radicale di competenze. Un architetto che stava facendo il biologo, che stava facendo quello che si era inventato. Cioè, noi non abbiamo la vaga idea di come funzionasse il sapere fino all'altro ieri. Ed era un sapere che era in grado di rimanere nel tempo. Voglio dire, il discorso della circolazione del traffico ormai sono 400 anni che va avanti, è diventato la regola. Potremmo pure discuterne, teoricamente, se non fossimo così maledettamente attaccati a tutto quello che è già stato detto da non voler capire nulla, perché per carità di Dio, però insomma ci sarebbero i margini, ma fondamentalmente quello che conta è che la gran parte delle cose importanti con le quali viviamo è stata creata da gente che non ragionava nell'iperspecializzazione del sapere contemporaneo. L'iperspecializzazione del sapere contemporaneo è diventato un modo per non scoprire più nulla. Tant'è che le grandi scoperte che abbiamo fatto noi come cultura e come civiltà si fermano praticamente alla Seconda Guerra Mondiale. Da allora noi stiamo ancora lavorando con gli stessi criteri, con gli stessi concetti, con le stesse cose, non abbiamo trovato niente di nuovo. Strano, però certo che lascia un po' qualche piccolo problema, voglio dire, come questione. Quindi, ci siamo fin qui? Sicuri? Allora ricapitolo un'altra volta. Che cosa diciamo della conoscenza a questo punto noi? Diciamo che la conoscenza, invece di essere una ricerca di qualcosa che già è lì per qualche motivo che ci sfugge, perché ci ha messo Dio, perché era intrinseco al disegno dell'universo, che non si sa chi è fatto, ma insomma queste cose qua, la conoscenza invece è qualcosa che noi creiamo. È un modo di articolare e organizzare il mondo per dargli questa forma di sezione finita all'interno della quale noi possiamo vivere. Perché? Perché noi abbiamo, per quanto siamo tanto bravi e tanto intelligenti, abbiamo dei limiti cognitivi, ragazzi. Abbiamo dei limiti cognitivi che non ci permettono di afferrare l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Noi la dobbiamo semplificare. Ok? Quindi quello che sappiamo adesso della conoscenza è che la conoscenza è un processo di riduzione della complessità del reale. Ok? Scegliamo, abbiamo scelto, su basi che magari discutiamo la prossima volta, alcuni aspetti del reale come significativi, come valorizzabili, e altri li abbiamo lasciati andare. Non li vediamo più, è come se non ci fossero, pur essendo ovviamente sempre lì. Questo che cosa ci porta? Ci porta a poter fare un paio di ragionamenti simbolici. Posso levare? Allora, la prima che vi faccio vedere è una rappresentazione di come dovrebbe essere più o meno l'andamento della conoscenza.
Dimmi. Ma rispetto a quella fase dei limiti cognitivi?
Oddio. Che ho detto sui limiti cognitivi, ragazzi, io non me lo ricordo più.
Ah, che l'essere umano ha dei limiti cognitivi e noi lo semplifichiamo.
Ah, sì, allora, appunto, l'essere umano ha dei limiti cognitivi e quindi per poter comprendere la realtà la dobbiamo ridurre e semplificare. Poi dopo sentiamo pure la registrazione, perché io purtroppo, come dire, mi scordo. Che devo fare? Allora. Allora, diciamo che questa parte qui, che prosegue da una parte e dall'altra, è l'infinità priva di senso del divenire del mondo di cui parlava Weber, che in filosofia tedesca si chiama Realität. Come abbiamo detto, è troppa. È troppa per la nostra capacità di interpretazione e di comprensione. Per cui che facciamo noi? Da questa Realität in qualche modo traiamo una sezione che comincia a essere finita. In tedesco si chiamerebbe Wirklichkeit, ma ve lo risparmio. E quindi che succede? Che rispetto a quello che noi conosciamo, la realtà continua. Non so se è chiara questa cosa. È come se noi avessimo un setaccio. C'è un fiume immenso che passa, noi con questo setaccio prendiamo delle cose e le tiriamo fuori, le mettiamo da una parte e quello è il nostro mondo. Ma il fiume sta ancora lì. Allora che succede? Che la realtà da questo punto di vista è la matrice di tutti, di tutte le culture possibili. Ogni singola cultura ne trae un certo quantitativo di idee, di significati, di connessioni, di aspetti, che non è necessariamente uguale a quello delle altre. Quindi, per un certo verso, chiameremo questo mondo reale l'insieme delle culture oggettive umane. Adesso vi racconto un mito che forse ci aiuta a capire. Qualcuno conosce il mito del letto di Procuste? Vi consiglio caldamente di leggervi qualcuno dei tanti libri di modernizzazione dei miti greci, perché i miti greci sono uno dei modi di capire il mondo migliori che abbiamo ancora a disposizione dopo 3.000 rotti anni. Allora, che succede? Che c'è questo signore, che è un brigante, che si chiama Procuste, che occupa un passo montano sul monte Coridallo, che è il monte che connette Delfi ad Atene. In qualche modo chiede un pedaggio a quelli che passano. che pedaggio chiederà secondo voi Proust? Potete dirmi tutto, anche i coupon del supermercato è uguale. Ditemi qualcosa però, che chiede? Che devi fare per poter passare da Delfi ad Atene? Scusami? Già l'indovinello non è una cattiva idea, ma non proprio esattamente. Te devi sdraiare su un letto. Se sei del formato del letto passi, se non sei del formato del letto Proguste ti adatta al letto, quindi o te stira, o te taglia, o te smembra, comunque diciamo che l'esito è sempre estremamente macabro ed estremamente splatter. A un certo punto ad Atene si rendono conto che non è possibile continuare a perdere gente squartata sulle montagne e quindi chiamano il famoso Perseo, che è l'eroe di turno, e gli dicono: caro Perseo, vai un attimo a regolare i conti con questo perché non se ne può più. Perseo va a battersi con Proguste e lo batte mettendolo sul suo stesso letto. Quindi Proguste era il primo a non essere adatto al suo letto. La domanda è: che ce frega a noi della storia di Proguste? La storia di Proguste descrive esattamente il processo della conoscenza. Questo è il problema. Nel senso che voi dovete sapere che Delfi era il centro spirituale di Grecia, mentre Atene era il centro politico. Quindi una strada che va da Delfi ad Atene in qualche modo è una strada che va dall'infinità priva di senso del divenire del mondo, da qui, al mondo realizzato, ok? Solo che c'è in mezzo Proguste, ovvero sia, come faccio io a passare da qui a qui? Taglio. E quello è il punto. Taglio. Levo le cose che non rientrano. Il mio letto è quello che noi chiamiamo quadro di comprensione. Il mio letto è lo standard, il mio letto è ciò che mi aspetto dalla realtà, e se la realtà non è compatibile, io la cambio, la semplifico, la espungo. Non so se è chiara questa questione. Cioè, la conoscenza, ragazzi, è un processo violento, non è un processo delicato, non è un processo gentile. Là, ci dicono i greci, la conoscenza è carne e sangue. È roba che non c'è più, è roba che scompare. Quindi io mi trovo con un mondo che è tutto più o meno standardizzato. Voi sapete come funziona l'MP3? Sapete cos'è prima di tutto l'MP3? Che cos'è? Ok, questa è una. Come si fa sto formato musicale?
Comprime il formato, è una compressione.
Compressione è un termine ingannevole. Allora, l'MP3 è un algoritmo, tanto per tornare a termini un attimo più tecnici, si chiama algoritmo di Fraunhofer, tanto per dirla proprio difficile. Lo so, vedi le cose che si sanno o non si sanno. Ed è fondato sul principio del letto di Proguste. Nella fattispecie, qual è il letto di Proguste che viene invocato per l'algoritmo di riduzione e compressione di cui parlavo? Le frequenze che sente l'orecchio. Ok? Quindi si dicono quelli che... Allora, la musica è un'infinità priva di senso del divenire del mondo. Però tu di tutte quelle vibrazioni lì senti soltanto una piccola finestra, no? Che è lo stesso discorso della vista, ragazzi. So se vedete la questione. Cioè, io vedo lo spettro del visibile, ma non è che l'invisibile non c'è perché io non lo vedo, tant'è che se vado al mare mi brucio. So se è chiara la questione. Ecco, sta cosa funziona con tutto. Allora, quando io ho il problema dell'ascolto dell'MP3, da un punto di vista astratto, non fa una piega. Dico, allora, io levo tutte le frequenze che tanto non sentirei e sto a posto, no? La musica che sento è molto meno impegnativa da un punto di vista di memoria ed è uguale identica a quella che ascolto. Ora, non so se voi avete fatto un minimo di ascolto, diciamo, adulto. Allora, io già quando siamo passati dal vinile al CD avevo un problema, perché tra il vinile e il CD l'abisso è lì. Non so se avete mai ascoltato una canzone sia in versione analogica che in versione digitale, però se lo fate vi rendete conto che la versione analogica è tutta un'altra cosa. Allora tu prendi un CD e me lo semplifichi ancora un po' e me lo fa diventare un MP3. Io sento la musichetta degli le radioline da 5 euro, ecco, quello è l'MP3. Però da un punto di vista teorico dovrebbe essere identico a quello che sentivo con l'analogico. Dov'è il problema? Il problema è che io la musica la sento col corpo, non la sento con l'orecchio. Quindi, guarda caso, quando esce l'MP3 esce pure un tastino che si chiama loudness, che forse avrete notato, che è quello che ci rimette i bassi, perché se non si accorti che le vibrazioni dei bassi tu non le senti con l'orecchio, ma le senti col diaframma, ma le senti. Ecco perché la musica analogica è un fenomeno globale e l'MP3 è qualcosa che ti entra solo qui. E tu non lo vivi, perché è piatto, perché non ha nessun tipo di qualità, perché non ha nessun tipo di contrasto, è un disastro. Tant'è che l'MP3 poi l'hanno fatto di diverse carature, come saprete, suppongo, no? L'unico accettabile è più o meno il 320, tutti gli altri, forse il 256, ma insomma comunque, gli altri sono, costano troppo, perché sono un tipo di riduzione. Un tipo di riduzione basata su criteri che tu puoi condividere o meno, però sono criteri, guarda caso, di nuovo cartesiani. Allora, le frequenze che l'orecchio sente, se non le sente, se non le sente l'orecchio, non servono. Ho capito, però l'esperienza che tu fai della musica è completamente diversa. Hai perso. È vero che pesa di meno, ma hai perso. Non so se è chiara la cosa adesso, un po' di più. Cioè, qualunque tipo di operazione di standardizzazione costa. Perché tu stai facendo delle scelte arbitrarie, convenzionali, che potrebbero essere fatte diversamente, che potrebbero non essere fatte per nulla. Perché devi decidere che preferisci portarti in giro 5.000 canzoni che senti male invece di 150 che senti bene? Perché noi ragioniamo in termini di quantità e non di qualità. Se vi serve una prova, questa è un'altra. Molto meglio avere tante canzoni che fanno schifo che non poche belle canzoni. Parliamone. È un punto di vista, ma perché deve diventare il solo punto di vista? Eppure questo è il solo punto di vista. Tant'è che siamo passati allo streaming, siamo passati a tutta un'altra serie di modalità d'ascolto che sono tutte a stretto sacrificio di qualunque qualità sonora. Che senti a fa? Domanda interessante. Quindi capite che, al di là dei casi specifici e del resto, quello che resta, che va compreso, è che la cultura, la conoscenza, non è un atto neutrale. La conoscenza non è un atto di rispecchiamento, come ci stiamo raccontando da secoli. Noi costruiamo il mondo nel mentre che lo creiamo. Mentre lo conosciamo, lo costruiamo, lo facciamo diventare in un certo modo. Questo non è l'unico mondo che ci sarebbe potuto essere, è il mondo che abbiamo fatto facendo tutta una serie di scelte, facendo tutta una serie di tagli, facendo tutta una serie di riduzioni. Man mano che abbiamo deciso che l'economia era l'unico criterio al quale dovevamo attenerci, abbiamo perso la grandissima parte della qualità del mondo, perché l'economia con la qualità non c'entra niente. L'economia è manipolazione di cifre, è denaro. E il denaro, come diceva Simmel, che forse l'avrò nominato perché è il mio sociologo preferito, è l'unica qualità che ha il denaro, è la quantità. Guarda un po' i casi della vita. Ecco, qui stiamo. Ma non è che doveva necessariamente essere così, no, né è detto che debba per forza rimanere così. Quello è il punto. Io vorrei che vi scuoteste da questa, come dire, da questo fatalismo per il quale il mondo è così e non c'è niente da fare. Il mondo è diventato così negli ultimi 300 anni, ragazzi. Non è detto che duri in granché. La grande domanda è: che ci facciamo nel mondo dopo? Rifamo sta stessa schifezza qui o qualcos'altro? Quelli che resteranno, se restano, perché chiaramente tutta una serie di domande abbastanza significative. Quindi il problema, come vedete, della conoscenza è che se io non mi interrogo sulla conoscenza non capisco quasi nulla. Perché io sono abituato, siete abituati a pensare che la conoscenza sia un rispecchiamento oggettivo di quello che c'è nel mondo, nel quale nessuno ha messo le mani, nel quale nessuno ha fatto un minimo di cambiamento, tale e quale. E invece non è vero, ragazzi. La conoscenza è molto di più o di meno. Ok? Tant'è che noi possiamo ampliare un po' il vecchio Socrate, che io non è che ami particolarmente, perché secondo me è un rompicoglione tremendo, però vabbè, così. Ad ogni modo, che diceva Socrate? Oh, vedi, queste sono quelle cose che proprio andiamo sereni tutti quanti, molto bene, che vuol dire?
Che io sono curioso di essere consapevole che la mia conoscenza non equivale a ciò che è la realtà.
Ma la mia di chi?
Nostra.
No, no, ma il problema è lì. Noi intendiamo so di non sapere di solito come un'ammissione di ignoranza. Cioè, io so di non sapere. E io so benissimo che non so. Fin qui, tutto a posto.
Ti metti nell'ottica per cui devi costruire la conoscenza pian piano, quindi tanto più...
Il problema, ci dicono dei pensatori contemporanei, uno dei quali vi esorterei a leggere, che si chiama Ulrich Beck, e ha scritto la società del rischio, condizione umana, la metamorfosi del mondo, libri bellissimi. Lui ci dice che il senso profondo del so di non sapere di Socrate non è che io mi rendo conto che c'è tanto sapere del quale non sono al corrente e quindi sono ignorante, ma che ci sono delle cose che io non so e né posso sapere. So se è chiara questa cosa. Ci sono delle cose che non so di non sapere. Perché non lo so? Perché stanno lì ma non stanno qui. Sono quelle che stanno qua, che stanno qua. Capite? E quello è il punto. Sta cosa è arrivata addirittura a essere detta da uno dei segretari degli Stati Uniti d'America, che ha fatto tutta una serie di ignoti, gli ignoti ignoti, gli ignoti noti, eccetera. Perché noi ci sono delle cose che sappiamo di non sapere, però possiamo anche considerare che le sapremo, che ce ne sono state tante di scoperte, eccetera, no? Però il problema è che c'è anche quell'altra parte, ovvero sia quella che noi non sappiamo manco che non sappiamo che esiste, quindi come facciamo a sapere di non saperla? Capite qual è il problema? Il fatto però è che noi ci viviamo dentro, non è che sta da un'altra parte. Quindi quello che io non so, no? E qui mi torna comodo quello che abbiamo detto l'altra volta dell'agopuntura. Facciamo un esercizio mentale. Su cosa si basa l'agopuntura? Ci avete una qualche idea in proposito?
Il sistema nervoso periferico?
No. Ci ha provato, però bisogna dargli un riconoscimento per questo. L'agopuntura si basa su una cosa totalmente diversa, una concezione completamente diversa del corpo umano e del modo in cui si vive, che ha a che fare con delle geografie di energia. Allora, i punti nei quali tu vai a inserire gli aghi sono dei punti attraverso i quali tu sei in grado di redistribuire questa energia. Ci siamo? Non serve che ve lo segnate, ragazzi, non è che ve lo chiedo poi all'esame, però capiamo il punto. Il punto qual è? Che funziona. E noi non sappiamo perché. Perché nella nostra visione del mondo quell'energia non c'è. So se è chiara sta cosa. Cioè, nel momento in cui la cultura cinese ha fatto il mondo, si è tirata le cose che le pertinevano a lei da qui, tra queste cose c'era l'energia, che poi è il Qi del Tao, quindi stiamo sempre lì più o meno, no? Nella nostra visione del mondo, quell'energia non c'è. Quindi nel momento in cui dobbiamo capire com'è che funziona l'agopuntura, abbiamo un problema, facciamo come prova a fare lui, e sarà il sistema nervoso periferico, ma non ne abbiamo nessuna sicurezza. Sai quanti anni e quanti soldi sono stati spesi nel frattempo per capire come funziona l'agopuntura secondo noi? Tanti, e non sono serviti a niente. Quindi metti caso che l'energia vitale esista. No? Facciamo un esercizio mentale. Se esistesse l'energia mentale, che è quella che manipoliamo con l'agopuntura, con le pressioni riflessologiche e tante altre strategie e tecniche, noi che stiamo a fare? Cioè, come la facciamo sta cura che stiamo cercando di mettere in piedi? Come funziona la nostra medicina? So se è chiara la questione. Ed è un problema di ciò che si è visto nel mondo, ciò che c'era nel mondo e si poteva vedere o non vedere. Questo è uno di quegli incognite che noi potremmo cominciare a sospettare che magari sarebbe il caso di vedere, perché, come vi dicevo l'altra volta, con l'agopuntura tu ottieni dei risultati che sono indiscutibili. Non ci sono dubbi che chi partorisce con l'agopuntura non soffre. Però, come mai non soffre? so se è chiara la questione. Qual è la ragione per la quale non soffre? Perché secondo la nostra scienza medica quello dovrebbe soffrire come un cane, perché non c'è l'energia, non ci sono i meridiani e i paralleli energetici, e quindi se io metto un ago non succede nulla. Però se io metto l'ago qualcosa succede. Quindi chi è che sbaglia? Dov'è il problema? Cos'è che non vediamo? Vi faccio presente che è uscito adesso, sono usciti dei braccialetti contro la nausea in macchina, non so se avete letto, che sono costruiti in modo da esercitare una pressione su uno dei punti di agopuntura, e sono un dispositivo medico, perché noi siamo ipocriti in un modo insuperabile, cioè noi non ci crediamo, però guarda caso funziona, e quindi ci facciamo i braccialetti. Come dire, business is business, mo problemi filosofici ci possiamo anche sorvolare, no, in fin dei conti. Però capite che è una questione che merita attenzione, perché come ci siamo persi l'energia che hanno visto i cinesi, chissà quante altre cose ci siamo persi che non ha visto nessuno. Perché, ragazzi, il Wirklichkeit, il mondo reale, è l'insieme di tutte le culture umane che sono esistite dall'inizio ad oggi. Eppure è limitato. Non so se è chiara sta cosa.
Ora io però conoscevo anche un bracciale che aumentava tipo l'equilibrio del corpo. Cioè, proprio l'equilibrio, se ti spingevano tu per restare in...
Beh, anche le scarpe, quelle famose, sì, che ci sono state, cioè i bracciali con i tre componenti lei, sì, col rame e tutte le cose. Voglio dire, tante so balle sicuramente, sì, so panzane, sì, però ciò non toglie che, sai com'è, a volte... potrebbe darsi che questa dell'agopuntura, io per esempio mi sono salvato un ginocchio quando tutti mi hanno dato per spacciato sui crociati che erano andati, io dopo 10 minuti di agopuntura, e come qua sono passati 40 anni e non mi è più successo niente, per cui sai, tra l'altro sono anche abbastanza tendente a essere d'accordo perché l'ho provata, perciò, quindi dicevamo, come vi dicevo, il problema è questo, cioè per quanto noi possiamo aver tratto molto, moltissimo dall'infinità priva di senso, ci sarebbe ancora un'infinità. L'infinità è per definizione qualcosa che non finisce. Quindi noi potremmo trarre da questo enorme serbatoio di significati e simboli altri significati, altri modi di vivere, altre strategie. Potremmo fare un sacco di cose se entriamo nell'ottica di essere in grado di farlo. Se invece decidiamo che tanto ormai tutto è stato detto, tutto è stato provato, c'è soltanto da amministrare questa roba che abbiamo qua fuori, finito. Non è difficile, non c'è da porsi problemi ulteriori, insomma. Abbiamo risolto in modo piuttosto drastico. Però, ecco, direi che al momento possiamo ritenere di aver chiarito abbastanza il problema della conoscenza. Abbiamo capito di che parliamo quando parliamo di conoscenza? Di fatto, ragazzi, conoscere è un processo creativo. Ed è un processo creativo perché, qui vorrei che mi deste un attimo retta perché è importante, perché non è semplicemente un processo razionale di organizzazione di informazioni. Conoscere vuol dire miscelare in qualche modo quel sapere con noi stessi, con quelli che sono i nostri valori, con quelle che sono le nostre curiosità, con quella che è la nostra esperienza di vita. Di fatto, la vostra conoscenza è ciò che vi rende unici, l'unica cosa che non vi può essere tolta, l'unica cosa che non sarà mai di qualcun altro. In un tempo nel quale facciamo carte false per distinguerci dagli altri, con esiti che stanno cominciando a diventare perfino ridicoli, ormai vedo dei quantitativi di tatuaggi in giro che mi lasciano a dir poco perplesso e fanno parte evidentemente di questo discorso, poi lo vedremo, ma l'unico modo per essere veramente originali è avere una propria conoscenza, una propria vita spirituale, un proprio approccio che chiamiamo cultura soggettiva, contro le culture oggettive che abbiamo appena visto, o perlomeno diversa, non contro, perché è anch'essa in un processo di costante interazione con la cultura oggettiva. Però quello che è importante è che noi dovremmo essere, ognuno di noi, una prospettiva originale sul mondo, perché è soltanto così che tu ottieni la possibilità della grande scoperta, la possibilità dell'intuizione geniale, la possibilità di qualcosa di diverso da quello che ci stiamo ripetendo e ribadendo fino alla nausea, ok? Però il problema, come vi dicevo, credo, l'altra volta, è che per ottenere questa cultura ci devi mettere qualcosa del tuo. Non succede da solo, non succede per miracolo, non succede semplicemente stando seduti in aula. Bisogna cercare di metterci qualcosa del proprio. Ecco perché è importante avere un obiettivo, un interesse, una curiosità, qualunque cosa, senza che questa debba essere necessariamente altissima o debba avere chissà quale spendibilità. Però avere un interesse ti porta a fare un percorso. E tu di quel percorso sai dove comincia, ma non hai idea di dove finisca. Che è la cosa che rende conoscere una delle attività più belle che io abbia mai avuto modo di frequentare. E ve lo dico dopo 40 anni, quindi insomma, anzi, sì, senza contare il liceo e tutte quelle prima, famo finta di niente, ma insomma, su quelle glissiamo. Ma di fatto io sto studiando e cerco di capire da 40 anni. E mi è cambiato il mondo sotto gli occhi tante di quelle volte che ormai non so più neanche farvi il conto. Voi andate a sentire le mie lezioni di 15 anni fa e vi accorgete che dicevo altro. Più o meno parlavo di questi argomenti, ma ne parlavo in tutt'altro modo. E francamente devo dire che è veramente, è bello, soddisfacente, piacevole, stimolante, metteteci tutti gli aggettivi che volete. E io vorrei che voi capiste questa cosa, perché noi siamo riusciti a fare in modo che la conoscenza diventasse un'operazione meccanica e noiosa, ed è un torto inaudito, perché noi quello dovremmo fare. E poi dopo il tuo conoscere diventa attività, diventa prassi, diventa pratica, diventa modello di comportamento, diventa istituzione, può diventare qualunque cosa, ma lo devi fare, cazzo, perché se non lo fai, che stai a fare? La domanda è quella: se non fai questo, che è l'unica cosa, il tuo essere nel mondo, che in qualche modo risponde al mondo e cerca di dargli una nuova forma, lo interpreta in modi che non sono già stati detti, lo porta ad altri livelli di complessità. Mi sembra una cosa di una bellezza rara, eppure pare che nessuno voglia prendersi il disturbo di frequentarla questa cosa. Preferiamo impararci a memoria 4-5 frasi di Ode e lasciarle lì. Ognuno fa come gli pare, però ecco, io vorrei che almeno pensaste alla possibilità che invece conoscere è un'attività spettacolare e che tra l'altro può avere delle perfette ricadute anche economiche, voglio dire, nel senso che bisogna pure tenerla presente questa dimensione. Non è che io vi sto dicendo che campiamo tutti d'amore e d'aria, perché mi pare chiaro che l'idea non è quella. Però è altrettanto evidente che nell'ordine delle priorità e nei valori di cui stavamo parlando, il denaro sembra aver preso un po' troppo, un po' troppa preeminenza su tutto il resto. C'è anche altro, no? Però che succede? Che nel momento in cui cominci a comprendere questo discorso della connessione tra la cultura soggettiva, la tua curiosità e il fare conoscenza, t'accorgi anche che se persegui un qualche scopo per la passione che suscita in te, per l'interesse, per la curiosità che ti risveglia, di solito in quel tipo di sapere diventi molto bravo. E con quel sapere puoi fare molto altro. Allora, c'è un autore che forse vi ho menzionato la volta scorsa, che si chiama Richard Sennett, che ha scritto questo libro bellissimo che si chiama L'uomo artigiano, che voi dovreste leggere perché ha molto a che fare col vostro gesto professionale, quindi ovviamente lo fate se ve va, naturalmente non vi interrogherò mai sull'uomo artigiano. Però qual è la questione centrale dell'uomo artigiano? È che, dice Sennett, in tutte le discipline tradizionali, in tutti i mestieri tradizionali, l'apprendista doveva avere almeno 10.000 ore d'esperienza. Che sono tante. Perché 10.000 ore d'esperienza? Perché in quelle 10.000 ore tu insegni al tuo corpo quello che deve fare, in modo che tu non ci debba più pensare. Non so se voi avete sciato, sciate, fate ecco. Sciare secondo me è un eccellente modo di capirla sta cosa, perché tu sci e devi fare una miriade di movimenti che sono quasi tutti non naturali. Già il fatto che te butti in avanti è una cosa che di suo no. Allora, te devi buttare in avanti, devi spostare il peso, devi mangiare i cosi, piegare gli aprire, tutta una caciara. Allora, quando cominci a sciare, se ti ricordi le bacchette ti scordi le ginocchia, se ti ricordi le punte degli sci ti scordi il peso a mo, insomma caschi continuamente. Quindi vai giù con questa cosa, non li vedete piuttosto bene quelli. Però se tu continui a sciare, pian piano tutti quei movimenti il tuo corpo li impara. E li impara a prescindere dalla tua ragione, che è la rottura di palle, perché è la ragione il problema. Quando il tuo corpo li ha imparati, tu puoi cominciare a sciare guardandoti intorno, cominci a pensare come potresti abbellire la serpentina, cominci a trovare i posti dove puoi saltare. Prima non potevi, perché eri talmente concentrato sulle bacchette, le ginocchia, le anche, che non avevi tempo per altro. Allora, quando tu sei diventato più di un apprendista, in inglese si dice journeyman, in italiano non so, mai riuscito a trovare un termine adeguato che traduca, a quel punto il tuo sapere di base è talmente introiettato, è talmente diventato sapere incorporato, che mentre fai quello puoi pensare ad altro e ti puoi interrogare su quello, diventa un sapere riflessivo, perché ti chiedi: so fare benissimo questa cosa, che altro ci posso fare? Non so se capite come ha funzionato la cultura fino all'altro ieri. Quando noi abbiamo, la prima cosa che abbiamo cominciato a fare pare essere stata la tessitura, per un verso o per l'altro, già proprio da tempi immemori. Però la tessitura è stata quella che poi ci ha portato alla costruzione delle imbarcazioni, perché i criteri con i quali si sovrappongono le assi per fare lo scafo sono gli stessi che vengono dalla tessitura. È chiaro che cambia, però quando uno è diventato un bravissimo tessitore, non poteva continuare a tessere per sempre, quindi si è chiesto: che altro posso fare con questo tipo di idea? E piano piano c'erano le vele da una parte, le corde dall'altra, gli scafi che piano piano prendevano forma per una tessitura diversa, ed è nata la navigazione e via discorrendo. Cioè il nostro modo di fare cultura, il nostro modo di creare il mondo è sempre stato nella storia quello di adattare saperi precedenti in modi inaspettati. Non di ripetere quello che si faceva prima, perché se avessimo ripetuto staremmo ancora con le clave davanti alle caverne. Non che sarebbe stata sta gran perdita, secondo me, anzi, forse poteva essere una buona idea. Però, visto che non l'abbiamo fatto, come siamo arrivati fin qui? Non siamo arrivati fin qui facendo sempre le cose che si erano fatte prima, ragazzi. Abbiamo cambiato il mondo in modo talmente radicale che è diventato un problema. Però, se l'abbiamo potuto fare, è stato perché facevamo il sapere e la conoscenza in un altro modo. So se è chiara sta cosa. Poi a un certo punto abbiamo smesso, abbiamo cominciato a gestire quello che c'era, perché abbiamo deciso che tanto oramai meglio di così non potevamo diventare. Beh, complimenti, francamente ho qualche grossa difficoltà ad accettarlo da questo punto di vista, però ognuno. Ad ogni modo, capite quindi che anche dal vostro punto di vista la pratica è fondamentale, perché di nuovo il corpo sa molto più di quanto noi non pensiamo. E qui parliamo di una piccola cosa che ha a che fare con le discipline orientali e con la fortuna del principiante. Allora io a un certo punto, colpito da una serie di film e di questioni, decido di provare a giocare a biliardo. Parliamo di, c'avevo 16 anni. Allora vado, mi compro una stecca, vado a giocare a biliardo. La prima partita di biliardo sembravo io chiaro e lo scuro. Ogni colpo una palla in buca. Ho detto: ammazza, tutti che parlano della difficoltà di questo gioco, guarda che cazzo, è fantastico, guarda, poi mi viene pure bene, contento matto. La seconda partita, una catastrofe. Non piavo più un colpo a pagarlo. Perché? Perché nella prima partita la ragione non aveva nessun tipo di esperienza precedente sulla quale lavorare, per cui stava zitta. E io lavoravo distinto. Era il corpo che giocava, non era la testa. Dalla seconda partita, nella quale ero stato bravissimo prima, ho cominciato a dire: adesso te lo faccio vedere io, allora adesso applico questo effetto. E da lì in poi una catastrofe. Ci ho messo anni per ritornare a giocare a dei livelli accettabili, ma mai come quella prima volta. Quella prima volta era il famoso flusso, non so se avete presente, no? Quando ti riesce tutto alla perfezione, quello che tu guardi uno che arrampica e dici: ammazza, la cosa più semplice del mondo, ci provvedete a spacchi le mani perché non c'è verso. Ecco quello. Allora il problema qual è? Che la ragione spesso e volentieri è un ingombro, non è un bonus, è un malus. E questo le discipline orientali lo sanno perfettamente. Perché cosa sono le discipline orientali se non un tentare di aggirare il predominio della ragione? Non so se qualcuno di voi ha fatto yoga, judo, karate, kung fu, quello che vi pare. Poi un giorno mi fate una lista di quello che fate, così mi regolo, perché c'è una volta che trovo uno che fa qualcosa, dico: che cazzo. Però Allora, vediamo anche da un punto di vista simbolico, com'è il colore della prima cintura di una qualunque disciplina? È quello finale? No, sbagliato. No?
Bianco.
Bravo. Bianco, ma un po' più largo. Perché? Perché l'idea generale è che tu parti senza sapere un cazzo, ok? Tu sei bianco, non hai la più pallida idea di nulla, sei una ciabatta, però sai tutto quello che serve, perché il problema è quello, il tuo corpo lo sa. Dopodiché, man mano che cominci a prendere, il tuo corpo comincia a romperti le scatole, quindi tu progredisci ma paghi, no? Questa spontaneità di movimento che è tua e che la mente invece ti impedisce di applicare. E quindi ci sono cosa? Ripetizioni su ripetizioni su ripetizioni. Io judo facevo ore ed ore della stessa mossa. Perché? Perché quella mossa poi tu la devi fare senza pensare. Perché se in combattimento pensi, hai perso. E guarda caso è esattamente lo stesso criterio di addestramento delle forze speciali, dei Marines. Tutti quelli che fanno questo genere di mestiere si allenano talmente tanto che non devono più, non si devono porre il problema. Se c'è una situazione tu reagisci, fine. Però lo sai. So se è chiara la questione. Cioè tu arrivi a un punto in cui di nuovo il tuo bianco è lo stesso livello di spontaneità che avevi prima, però lo sai.
Prof,
dimmi.
Ma anche questa cosa è di una contraddizione nella ricerca della qualità rispetto alla quantità.
No, perché questa è una diversa qualità. Il problema qui è che noi stiamo dando al corpo quello che è del corpo, mentre in tutti gli altri ambiti noi diamo il corpo, non lo trattiamo per niente, non è contemplato, è un altro approccio. E ti dirò di più, il problema serio è che questa cosa è confermata anche da evidenze scientifiche, tanto per chi avesse bisogno del riscontro. A che punto siete con la capacità di sopportazione? Facciamo un altro 5 minuti di break e poi chiudiamo alle 5 e mezzo? Ok. Allora, torniamo un attimo alla questione delle discipline orientali e dell'ingombro della ragione. Allora, dicevamo che quando la ragione mette le mani su dei processi che hanno a che fare col corpo, spesso e volentieri è problematico. Quindi questa era una delle idee che appunto in Oriente è stata molto evidente, molto chiara sin da subito, tant'è che tutte le discipline orientali più o meno tentano di saltare, no? Saltare questo ingombro razionale che ti costringe a pensare a qualcosa e nel mentre che pensi hai perso l'occasione di agire, hai perso la mossa vincente e tutto il resto. Però dice, vabbè, questo può essere un punto di vista, ma magari potremmo discuterne. Ora, nel frattempo, noi abbiamo fatto una serie di scoperte piuttosto interessanti su quello che riguarda le architetture cerebrali. E al momento stiamo lavorando su uno schema di comprensione dell'organizzazione cerebrale che si chiama cervello triunico di MacLean. Non so se qualcuno di voi lo conosce.
Cervello
triunico di MacLean. È lo schema attualmente corrente dell'evoluzione cerebrale, che funziona per tre stadi. Il primo stadio si chiama paleoencefalo o cervello rettiliano, il secondo si chiama sistema limbico o mesencefalo, il terzo si chiama corteccia, neocorteccia o neoencefalo, non mi ricordo, non ce ne deve essere un altro, ma mi sfugge.
Telencefalo?
Se
la corteccia sì.
Potrebbe darsi, ad ogni modo, diciamo l'ultimo stadio evolutivo. Allora, chiaramente, anche nei confronti dell'evoluzione cerebrale, tutto il discorso cartesiano continua, perché è nascosto ben profondo in tutti quanti i discorsi. Tant'è che, per esempio, appunto, il paleoencefalo noi lo chiamiamo cervello rettiliano, come a dire, no, proprio quello che addirittura avremmo in comune con i serpenti, niente di peggio, però guarda caso è il cervello che ci consente di vivere, cioè quello che si occupa della sincronizzazione di tutti i processi che avvengono all'interno del nostro corpo in ogni singolo istante. Credo che già della volta scorsa abbiamo parlato delle cellule, ne abbiamo parlato? della complessità del nostro corpo, non ne ho parlato con voi?
Sì, le cellule.
Che è sta faccia schifata sulle cellule? Di che sei fatta, te depresivo? Capito? Guarda, la gente veramente, come dire, non sei gentile e soprattutto non sei irriconoscente, ecco qual è.
Hai detto tipo che la cellula è la cosa più piccola in vita?
No, ve lo ridico per sicurezza, perché se l'ho detto mi pare che non me l'ho spiegato così a orecchio. Allora, che succede? Che come forse vi saprete, noi siamo fatti da 90 triliardi di esseri viventi, che è una cifretta non proprio banale, come posso dire, nel senso che noi, per quanto ci percepiamo come uno, siamo una confederazione, anzi, se vogliamo essere proprio sinceri, noi siamo un ecosistema o addirittura più ecosistemi. Perché di quei 90 triliardi di esseri viventi, qualcosa più della metà sono cellule del nostro corpo e il resto sono batteri e virus simbionti. Sapete che vuol dire simbionti?
Simbionti.
Ah, ok. Quindi, una domanda interessante che pare che nessuno si faccia ultimamente, o manco prima, è come cazzo è possibile che 90 triliardi di esseri viventi con dei cicli vitali totalmente diversi gli uni dagli altri facciano in modo che io sia uno? Che noi diamo tutto per scontato, ma quindi, a furia da per scontato te perdi delle domande abbastanza significative. Cioè, qual è la meccanica per la quale 90 triliardi di esseri viventi agiscono in ogni istante in tale sincronia che io campi? Non è banale, tutt'altro che banale. Io da quando mi sono fatto questa domanda ho le vertigini, perché no? Ad oggi ci sarebbero delle spiegazioni, ma ve le risparmio perché sono basate sull'entanglement, è un po' un casino, però di fatto qualcosa sotto ci deve essere, perché non è così ovvio, perché non solo le nostre cellule sono esseri viventi autonomi, ma hanno tutte, a seconda del tipo di cellula, delle spanne di vita diverse. Ce ne sono alcune che durano 3 settimane, altre che durano 6 mesi, altre che durano anni, altre che durano pare in eterno, anche se pure sulle cellule nervose cominciano a esserci una serie di evidenze scientifiche diverse. Però, di fatto, noi ogni 10 anni, grosso modo, abbiamo cambiato tutte le cellule di tutte le parti del nostro corpo. Quindi dicono quelli informati che dire che il corpo invecchia lascia un po' il tempo che trova, perché di fatto tutto al più c'ha 10 anni quello che hai addosso, poi ci sono dei processi che peggiorano, però la qualità cellulare più o meno è quella. Quindi come diavolo facciamo a essere uno pur essendo 90 triliardi di esseri umani? Domanda interessante. Allora, questo uno come diavolo lo concepiamo? Da dove salta fuori? Come funziona? E soprattutto, è così fondante? Perché, come dicevamo poco fa, vi ricordate, abbiamo detto che questa percezione di sé come uno è piuttosto recente in termini evolutivi. È la famosa consapevolezza, ma è arrivata 15.000 anni fa. Prima, che succedeva? Prima come funzionavamo? Beh, sappiamo, come abbiamo detto, che siamo qui da circa 7 milioni di anni e in questi 7 milioni di anni abbiamo fatto degli enormi cambiamenti. Perché prima dei 7 milioni di anni noi di fatto eravamo degli stomaci. È brutta sta cosa, eh? Però ce l'hai lì, pensa. Eravamo degli stomaci, eravamo degli animali che mangiavano e defecavano, più o meno, grosso modo. Non un particolare spasso, però lo facevamo molto bene, tant'è che andando avanti nel tempo ci siamo dotati di tutto l'apparato muscolo-scheletrico. Se voi andate a vedere la storia evolutiva del corpo umano, scoprirete che c'è una parte che Damasio chiama ambiente primordiale, che è il tratto gastroenterico. Il tratto gastroenterico è lì da prima. Tant'è che ancora oggi ha delle cellule nervose diverse, ha una connessione col resto del corpo completamente diversa, tant'è che non lo sappiamo. Devi essere uno yogi di grandissima caratura per poter trattare consapevolmente i tuoi muscoli peristaltici, perché per noi invece quello che accade da qui in giù è totalmente buio, salvo che in certi momenti ci costringe a corse molto sgradevoli verso luoghi specifici, però non ne sappiamo nulla, no? La peristalsi è buio, non c'è niente a che fare, noi con l'intestino non siamo in buoni rapporti, però è l'intestino che comincia, e adesso che abbiamo cominciato a capirlo continuiamo a barare, perché se voi andate a vedere una qualunque delle pubblicità di quegli ometti bianchi col caschetto, non so se avete presente, i famosi fermenti lattici, che sono un modo per restaurare tutto il casino che stiamo combinando le nostre cellule interne, no? Ecco, quelli adesso diciamo è perché l'intestino è come un secondo cervello, ed è falso, perché è il primo. Eh sì, purtroppo sì, ti devo dare sta cattiva notizia, il primo nostro cervello è l'intestino. Il cervello è arrivato dopo, ma tanto dopo, parecchio dopo, capito? Quindi noi abbiamo una concezione di noi che è totalmente inversa, tant'è che vi comunico oltretutto che della corrente nervosa tra l'intestino e il cervello l'80% va dall'intestino al cervello, non viceversa. Quindi il nostro cervello di fatto obbedisce all'intestino, non il contrario, perché c'era prima l'intestino. Allora, nella storia evolutiva dell'uomo, noi a un certo punto questo intestino, che era particolarmente bravo, per una serie di salti evolutivi assortiti, piano piano si è dotato di tutto il resto. Quindi, come dice Damasio, noi non solo capiamo male l'idea di ambiente, perché quando parliamo di ambiente parliamo dell'esterno invece di pensare anche all'interno, perché all'interno, ragazzi, accadono cose. Cioè, noi non siamo una maschera che va in giro e vuota, dentro c'è l'ira di Dio. Ecco, noi di quell'ira di Dio non sappiamo un benemerito ceppo, però sappiamo addirittura che sono due diverse, perché c'è l'apparato muscolo-scheletrico, che è un ambiente, e l'attratto gastroenterico, che è un altro, che sono diversi. Ancora oggi sono diversi, pensate, poi sono passati milioni di anni, quindi tanto per capire i tempi evolutivi, no? Perché poi dopo pare che noi ci evolviamo così, abbiamo fatto il telefono, ci siamo evoluti, adesso faremo un'altra cosa e ci evolviamo un'altra volta, vabbè, ad ogni modo. Quindi c'è questa doppia questione, quindi noi ci siamo dotati dell'apparato muscolo-scheletrico, e a un certo punto con questo apparato muscolo-scheletrico dalle quattro zampe siamo passati alle due, e questo segna l'inizio dell'umano, ci dicono. Io sono abbastanza d'accordo, lo vedremo anche per altre questioni, però comunque siamo a 7 milioni di anni fa, tanto per capisse, ecco. Dopodiché, sempre seguendo Damasio, ci viene detto che questo sistema, che era sempre più complesso, aveva bisogno di modi di coordinamento sempre più sofisticati, perché aumentavano le cellule, aumentavano i batteri, aumentavano i virus, aumentava tutto, chiaramente, no? E quindi abbiamo cominciato, sempre attraverso i meccanismi dell'evoluzione, che pure quelli sono tutti quanti in via di revisione, ma comunque famo finta che funziona così senza porci il problema, e ci siamo dotati delle prime reti neurali. Le reti neurali cominciano a coordinare le attività delle diverse province, perché insomma tu per tenere insieme tutto questo, ragazzi, non è semplicissimo, come dire. Quindi dalle reti neurali poi siamo passati al cervello, tanto per dare, e il primo cervello che avevamo era il famoso cervello rettiliano, di cui prima. Dopodiché, un salto evolutivo, e i salti evolutivi li chiamo così perché non implicano una continuità, cioè non è che necessariamente dal cervello rettiliano doveva arrivare il sistema limbico, né che è stato un processo graduale. L'evoluzione funziona per discontinuità, a un certo punto succede qualcosa e nasce qualcuno che ha un sistema limbico e poi diventa quello che vince. L'abbiamo visto molto bene col Covid come funziona l'evoluzione, no? Prima uno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro che canta, è un così. Loro sono accelerati, noi meno, ma ci abbiamo avuto milioni di anni, quindi non c'era una fretta particolare. Quindi ci dotiamo del sistema limbico. Il sistema limbico perché è importante? Perché nel sistema limbico, ci dicono gli esperti, sono custodite la memoria a lungo termine, gli stati d'animo, cioè tutto quello che ci rende capaci di emozioni. Ok? Quindi prima il sistema rettiliano, dove era solamente meccanica in qualche modo, una questione automatica di coordinamento di processi, poi pian piano questi processi cominciano a diventare semiconsapevoli. Ok? E questo è probabilmente il momento in cui cominciamo a ad andare verso il senso, cominciamo ad essere capaci di conoscere oltre alla conoscenza corporea. Poi dopo vediamo anche, questa un'altra lezione, lo vediamo un po' meglio. Poi a un certo punto, terzo salto evolutivo, che non so quanto sia stata una buona idea, neocorteccia, quindi processi di astrazione, processi di calcolo, linguaggio, chi più ne ha più ne metta, noi. Ok. Ora, ovviamente tra la neocorteccia e tutto questo passano centinaia di migliaia di anni, perché non è che come arrivata la neocorteccia abbiamo cominciato a cantare. C'è voluto una montagna di passaggi e di adattamenti, anche perché non lo teniamo spesso e volentieri presente, ma l'apparato respiratorio non era inizialmente fatto per parlare. Ci sono dovute essere una serie di modifiche che hanno fatto sì che a un certo punto noi cominciassimo ad articolare la lingua e la voce e tutto il resto, il linguaggio, e poterlo fare. Non è che poterlo pensare voleva dire poi anche dirlo, quindi insomma è tutto molto meno ovvio di quanto non sembri. Allora, quindi abbiamo questa architettura cerebrale di massima che ci restituisce, come abbiamo detto, il fatto che certe cose sono accadute prima di altre. È chiaro che il mondo emotivo, il mondo simbolico è arrivato molto prima del mondo razionale, perché sta nel sistema limbico, quell'altro sta addirittura in uno stadio cerebrale ulteriore. Però, se dovessimo credere a Cartesio, cosa dovremmo arguire su questo modello? Che, siccome l'anima razionale è nella neocorteccia, tutto il resto del cervello dovrebbe essere in via di atrofizzazione, di scomparsa, perché non servirebbe più, teoricamente, visto che l'anima razionale non ha problemi, non ha bisogno di emozioni, non ha bisogno di istinti, anzi, li vede come... E, oltretutto, dovremmo anche testimoniare la preminenza della neocorteccia sull'insieme del cervello. Ci siamo fin qui? Il problema è che non vediamo né l'una né l'altra cosa. Tant'è che Damasio, che è un neurofisiologo, ha scritto un libro che si chiama L'errore di Cartesio, nel quale dice, guardate che per quanto sia una, pare che siano tutti d'accordo sul fatto che la razionalità è fatta in un certo modo, da quello che vedo io dagli esperimenti, sta cosa non torna. Perché non torna? Perché in termini di semplice, tra virgolette evidentemente, architettura cerebrale, i sensi, quindi gli occhi, le orecchie, l'udito, il tè, vanno prima al sistema limbico e poi alla neocorteccia. Come a dire, è lo stesso corpo che non si fida granché della ragione, per certi versi, perché vuol dire che tu reagisci senza che la ragione venga coinvolta. In certe situazioni, non so se vi è mai capitato, a me è capitato un paio di volte, ancora me ricordo, spero che non mi ricapiti più, però tu fai una cosa e non sai averla fatta, non so, ti tirano una palla e la afferri, vi è mai capitato? Ecco, voi sapete quanti cazzo di calcoli servono per fare sta cosa effettivamente? È una cosa diabolica, eppure noi la facciamo senza pensarci, perché è subcorticale. È qualcosa che il corpo è in grado di fare senza dover chiedere, perché se invece avessi dovuto cominciare a tirare la palla, calcolo la velocità, la palla sarebbe andata a finire chissà dove, io sarei rimasto con la manina vuota. Invece noi reagiamo. Allora a me è successo, ed era a un certo punto, era una giornata particolarmente faticosa, ero stanco morto, pioveva di rotto, ero a Roma, stavo andando per via Concadoro in macchina e mi compare un pedone davanti. Allora io mi sono ritrovato 100 metri dopo senza aver investito il pedone e ad oggi non so come ho fatto. Poi sono sceso, sono andato in un bar e mi sono preso un brandy perché stavo così proprio. Però di fatto che era successo? Era successo quello che si chiama sequestro emozionale, che è una modalità nota ai neurofisiologi e ai neuroscienziati. Perché che succede? Che il sistema limbico va in override, esclude completamente la parte razionale e agisce lui. Perché se ci dovesse essere quello che pensa, se io lì mi devo mettere a pensare, oddio, che faccio adesso col pedone, avevo fatto secco. E a un certo punto il mio corpo ha fatto cose, non so che cazzo, giuro, non ho idea, però non l'ho ammazzato. E di questo sono grato in modo... Io adoro il mio sistema limbico, perché guardate, sarebbe stato veramente brutto. Ed è successo in svariate altre occasioni, alla guida succede spesso e volentieri, non so se avete notato che capita che evitiate quello il motorino completamente rincoglionito, non sapete com'è successo, non l'avete visto, non ne sapete nulla, però intanto la macchina non era dove doveva essere. Ecco, quelli sono tutti i momenti nei quali il vostro corpo sta agendo al posto vostro. E capita spesso, ragazzi. Quante volte vi distraete e vi trovate da qualche parte senza sapere come ci siete arrivati? Secondo voi, ecco, vedi, e secondo voi come accade sta cosa? Perché il punto centrale della questione è che noi continuiamo ad essere corpi. Noi siamo corpi con delle menti, non siamo menti con dei corpi, che è un altro dei modi in cui diciamo oggi le cose. È sbagliato, perché nella grandissima parte dei casi noi agiamo e ci comportiamo e facciamo cose senza averne la minima idea. Questo è il bello della questione. Bello, tra virgolette, a seconda di come ti prendi. Perché è chiaro che la retorica, invece, che è quella della parte consapevole, è che c'è solo la parte consapevole. No? Quindi noi siamo abituati a pensarci come esseri che sono attenti e consapevoli nel 360 gradi e nel 110% dei casi, che sono le retoriche più stronze che girano in questi anni, no? Ecco, e non è vero per niente. Noi sappiamo benissimo che le dinamiche della nostra attenzione, nella migliore dei casi, vanno intorno all'ora di capacità d'attenzione, è già un'ora, cioè mettere la firma. Ma noi svaghiamo, ci perdiamo completamente, sogniamo a occhi aperti, ci distraiamo, però intanto continuiamo a camminare, continuiamo a guidare, spesso e volentieri andiamo a sbattere contro un palo, ma quello è un altro discorso. Però ad ogni modo capite che il corpo, di fatto, lavora molto più di quanto noi non vogliamo riconoscere. Questo è il punto. Per non dire del fatto che la grande domanda è: ma quando io vado a dormire, il mio io non va in vacanza? Esce? Se fa una passeggiata? O che? Domanda interessante, no? Noi passiamo un terzo della nostra vita facendo una cosa della quale non abbiamo la più pallida idea. Però andiamo su Marte. Utile, però. Come dire. Quindi vedete che rispetto a questo racconto dell'io onnipresente, onniconsapevole, onnisciente, potente, capace di controllo, tutte le fregnacce che ci raccontiamo, noi abbiamo davanti una situazione che invece è quella di esseri che non riescono a riconoscere l'importanza della propria fisicità, che credono e, come dire, sopravvalutano di gran lunga quello che hanno ottenuto per un salto evolutivo, peraltro estremamente affascinante e unico che ci risulti, e che di conseguenza non è che stiano vivendo al meglio delle loro possibilità e condizioni. Quindi il punto che questo ci dimostra è che la pretesa che la ragione sia l'istanza dirimente e controllante della nostra vita è sbagliata. Perché non c'è mai un momento in cui la ragione è da sola, ma ci sono molti momenti in cui la ragione non c'è. Questo negli studi di Damasio. Questo emerge perché? Perché Damasio ha fatto degli studi su particolari pazienti, diciamo particolari vittime, le chiamerei meglio, di incidenti al cervello, nei quali cosa era successo? Che la connessione neurale tra la neocorteccia e il sistema limbico era stata tagliata. Può capitare, brutto, può capitare. Quindi di fatto che cosa ottieni? Ottieni l'uomo cartesiano perfetto, quello che c'ha soltanto la neocorteccia. Tant'è che in questi, normalmente, il QI rimane invariato. Lo stesso che c'era prima, ce l'hanno dopo l'incidente. Quello che però non hanno più dopo l'incidente è la capacità di prendere decisioni. Perché, e Damasio è molto convincente in questo, il processo di decisione, il processo attraverso il quale noi viviamo, è un processo che è fatto anche, e non dico in larga parte, ma comunque in modo significativo, dal contributo del sistema limbico e del cervello rettiliano. Noi nei nostri processi interiori abbiamo la convivenza della ragione, delle emozioni, degli istinti e dei simboli. Se li togli, arrivederci e grazie, perché nella gran parte dei casi quello che ci fa essere capaci di ragione è che la ragione opera su un campo che è già stato semplificato da attività non consapevoli precedenti. Mi spiego. Allora, il paziente base di cui parla Damasio nell'errore di Cartesio è il paziente M. Allora, il paziente M si comporta in modo abbastanza normale, parla quello che ti pare, però nel momento in cui gli chiedi a che ora vuole venire per il prossimo appuntamento, impiega 5 ore a prendere una decisione. Per noi ci vogliono 20 secondi, 10 secondi, un minuto, giusto il tempo di guardare l'agenda, però insomma. Perché? Perché il nostro campo di disponibilità per la ragione viene già depurato da tutta una serie di valori che per la nostra memoria non sono compatibili. Cioè noi non ci poniamo manco il problema di prendere un appuntamento dalle 9 di sera alle 8 di mattina, perché sappiamo benissimo che in quel periodo non si lavora. Non ci poniamo il problema di prendere un appuntamento in certi giorni perché sappiamo che abbiamo altro da fare. E tutto questo si fonda sul contributo del sistema limbico e della memoria di lungo periodo. Quando tu questo lo togli, tu devi di fatto esplorare ogni singola frazione di tempo come se fosse nuova, perché non hai, e quindi la tua ragione si inceppa, perché di fatto la ragione funziona soltanto se lavora tutto il resto, il che è perfettamente in tono col modo in cui ci siamo evoluti, perché non c'è nulla di quello che noi avevamo prima che abbiamo lasciato dietro, ragazzi. L'evoluzione non è che quello che c'era prima o butti perché non era buono e ricominci da zero. L'evoluzione è che tu riadatti costantemente quello che c'era e ce fai altro, ma lo fai funzionare. Per cui è chiaro che il cervello, la neocorteccia, non poteva funzionare da sola. Sarebbe stato ridicolo pensarlo, ma noi l'abbiamo pensato fino ad oggi, quindi mi lascio immaginare. Ma invece funziona grazie a tutti i processi che ci sono a monte, tutti quelli con i quali avevamo campato tutti quegli altri milioni di anni, tutte quelle centinaia di migliaia di cui non sappiamo come succedeva. Ecco, noi funzionavamo così, piavamo la palla al volo senza manco considerare che c'era un qualcuno che la prendeva, apriamo e basta. Però era quello il modo in cui vivevamo. Nella gran parte del nostro tempo siamo stati corpi che vivevano bene, corpi intelligenti, corpi capaci, perché sennò non campavamo per 7 milioni di anni, ragazzi. Perché quello che dice Rifkin nell'ultimo libro, che forse vi ho già citato, è che noi siamo resilienti, ma molto più di quello che ci stiamo raccontando, perché noi abbiamo passato asteroidi, glaciazioni, alluvioni, l'ira di Dio. Cioè, pensate a quello che è successo negli ultimi 7 milioni in termini di geologia e di eventi catastrofici sul pianeta, e vi accorgerete che quello che sta capitando adesso è una bazzecola per certi versi. Se fosse che ce la siamo tirata addosso da soli, mentre gli altri no, per questo fa una piccola differenza. Però detto questo, noi tendenzialmente siamo stati in grado di sopravvivere a dei mutamenti e a dei cambiamenti catastrofici che molte altre specie non hanno saputo affrontare. Come mai? Perché noi avevamo qualcosa di più, un tipo di intelligenza al quale però abbiamo prontamente rinunciato non appena è comparsa la consapevolezza. E questo è il grande problema che riflette il problema cartesiano, questo è il grande problema che bisogna tenere presente, perché bisogna capire che il corpo ha una sua intelligenza. Il corpo non è semplicemente il supporto del cervello come ci stiamo raccontando, il corpo è molto di più, è il cervello che è in aiuto del corpo. Quindi chiaramente lavorare col corpo è molto più complesso, è molto più soddisfacente, molto più impegnativo di quanto non sembri, perché il corpo non è un pezzo di cosa che è lì e che lavori come se si trattasse della pasta, della pizza. Non so se è chiara sta cosa. No. Quindi questa cosa io credo che voi dovreste capirla bene, perché è profondamente qualificante per il vostro sapere scientifico e per il vostro sapere professionale. Perché nel momento in cui riconosci questo, puoi imparare a cercare anche dei segni che il corpo manifesta per certe questioni. No, perché il corpo parla, ragazzi, quello è il problema, è il bello. C'è niente come il corpo che parli, perché anche se tu taci, tu parli. Parlare è, come dire, secondario. Tu vivendo comunichi. Chi sa guardare sa tutto di te, sa quello che ti passa per la testa, sa se sei nervoso, sa se sei stanco, se hai paura, se sei felice. Tutte queste cose noi le sappiamo perfettamente, perché il corpo, finché è vivo, comunica. Quando muore no, tant'è che usi un altro termine, non a caso, perché non continui a chiamarlo corpo ma lo chiami cadavere, perché c'è qualcosa di diverso, sappiamo cosa, se sono i famosi, quant'erano, 17 grammi? Com'era il film, non mi ricordo più, eh? Mi sembra una cifra del genere, un po' di grammi. Niente, vedo che cadete dal pero con una certa allegria, mi fa piacere. È un film che pare ci siano delle evidenze scientifiche per le quali quando muori perdi 17, mi pare 17 grammi, che si dice dovrebbe essere il peso dell'anima. Però è chiaro che su questo si può discutere, insomma. Sì, no, quella è 7 seconds.
No, c'è una canzone che ti dice 17 grammi
di felicità. Ah, ecco, vedi. Beh, direi che probabilmente ha a che fare con questo discorso, tra una cosa e l'altra, allora. Sì, sì, no, no, assolutamente, ma... voi avete una qualche vaga idea di che cos'è il 42? C'è qualcuno di voi che sa che cos'è il 42? Mi pare di no, così a occhio. Bene, quindi vuol dire che nessuno di voi ha mai letto La guida intergalattica per autostoppisti? Sarebbe ora, come si dice. Allora, tanto per alleviare un attimo, ho domande su quello che ci siamo detti finora? Ok, allora direi che...